nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Mission 2 punti Impossible trattino Dead Reckoning trattino punto e virgola asterisco parte 1. Torna Tom Cruise nei panni di uno dei personaggi più famosi e iconici, uno dei suoi personaggi più famosi e iconici.
Basta! Ma la vuoi fare bene sto lancio? Poi la quarta volta che lo registriamo.
Vai, ricominciamo.
Cavoli!
Facciamo così. Torna Tom Cruise nei panni di uno dei suoi personaggi più famosi e iconici nel migliore film della saga. Indiana Jones e il quadrante del destino, torna Harrison Ford nei panni di uno dei personaggi, dei suoi personaggi più famosi e iconici. Il migliore
no.
Film. No, vabbè, più o meno.
Più o meno cosa non si è capito?
È la puntata alcolica non essendo alcolica.
Oddio. Oh, santo cielo. Basta, adesso non stoppare, adesso te la tieni così. Oddio. Stampiamo questa e questo è l'inizio della puntata 203. Dopo la puntata 200 non si è capito che cosa ci è successo, ma abbiamo smesso di essere capaci di fare i podcast.
Secondo me è quel verso che fai alla fine della... porta male, non lo devi fare. Ma che puntata è questa? Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, che se non lo dico è il rituale, no? Servite a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di cinefax.it. Poi porta ancora peggio se non faccio questa cosa. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e oggi ho ripetuto l'intro di questo podcast come mai in 203 puntate, che siamo sempre stati buona la prima, a volte la seconda, penso un paio di volte.
Sì, forse esatto, massimo un paio di volte.
Questa volta la terza mi ha detto anche se fa cagare ce la teniamo così. Sono in studio con due agguerriti colleghi, molto poco agguerriti oggi devo dire la verità, per i motivi che vi vado a spiegare a breve. Il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che fa dei versi assurdi quando parte la sigla e che tra poche ore finalmente andrà in vacanza e quindi è molto poco agguerrito, Teo Yusufian.
Ma ciao a tutti quanti e tutte quante, sono molto felice di dirvi che nelle prossime 2-3 puntate non ci sarò.
Come non ci sarai?
Le fai tu con non so chi, non ho capito cosa succede quest'estate. Infatti ne approfitto per avvisare tutti coloro che ci stanno ascoltando che io personalmente, da direttore, fondatore, editoriale, no, com'è? Fondatore, direttore editoriale, Cinefax, eccetera, non ho idea di che cosa succederà nelle prossime puntate quando io non ci sarò, perché dovevamo organizzare tutto quanto per bene e poi...
Vabbè, ma non ti preoccupare, in qualche modo si fa.
Sarà una sorpresa, voi continuate a ascoltarci, a seguirci, perché ne avrete delle belle.
Io settimana prossima sarò all'assemblea condominiale e quindi farò il podcast con l'amministratore e tutti quelli... Che ne dici? È una bella idea.
È iniziata l'estate, quindi diciamo che siamo un po' in versione estiva, Bermuda e canotta. Come allora, tra l'altro sono esattamente vestito in Bermuda e canotta oggi.
Tu sei smanicato, esatto. Con tutti i tatuaggi in bella vista. Io sono un po' più abbronzato della settimana scorsa, ma ho la polo gialla che mi sbatte.
La maglietta gialla!
E poi abbiamo, aspetta, com'è l'intro che ti avevi messo oggi? Se pensavate di averlo sentito l'ultima volta in occasione della puntata 200, vi state sbagliando, perché è ancora vivo e lotta insieme a noi il fotografo artista, esploratore della condizione umana e disumana, giramondo che fotografa i VIP e mette in scena i nostri sogni con l'intelligenza artificiale, questo è riferito al suo ultimo progetto, o uno dei suoi ultimi, Pietro Baroni.
E perché non sono... Ciao, ma perché non sono agguerrito, dici?
Tu non sei agguerrito perché indossi una collana buddista.
Ah, e quindi mi rende...
la guerra.
Esatto. Tra l'altro credo sia la puntata più nonsense a cui ho partecipato finora.
Come inizio, sì, o come direbbe Omar, è la puntata più nonsense alla quale ho partecipato finora.
Finora. Tra l'altro io credo che... Il gatto non c'è, i topi ballano, si sente la mancanza di Roboteo ed è per questo che noi siamo così un po' senza regole.
Così sbarazzini, tu
dici. Non nominare l'entità cromata, per favore.
E vabbè, scomparso, chissà se mai tornerà.
Ecco.
Ah, ok.
Se lo dobbiamo chiamare...
Questa telenovela di Roboteo, ragazzi, mi sta appassionando più di quello che pensavo potesse essere possibile.
Sai cosa ti dovrebbe appassionare di più?
Non lo so, dimmelo tu, Paolo.
Vita da drag, visto che sta per uscire l'ultima, quinta e ultima puntata che sto montando e sto impazzendo insieme a Claudio, Marco e tutto il team di The Best Blend per montare quest'ultima puntata. Se avete seguito le puntate precedenti, le prime quattro puntate di questa docu-serie che trovate su YouTube... che è realizzato tra l'altro nel team artistico e creativo, c'è anche il nostro Pietro Baroni. Avrei piacere di ricevere un po' di feedback, e quando Teo tornerà dalle ferie farà la recensione, perché l'avrà viste tutte ed è l'unico che la può fare, perché noi se no saremmo, no?
Ma sai che è una bella idea, in effetti, magari non proprio quando tu, cioè nel senso, dammi un paio di giorni per vederla,
in ferie,
certo.
Mentre in ferie lui ci manderà un vocale con la recensione.
Wow,
grazie per questa,
okay,
disponibilità.
Wow.
Quindi che cosa dire per entrare subito nel vivo di questa puntata assurdamente bellissima? Che potete farci diventare ancora più assurdamente bellissimi donando su gliamicidicinefax.it, questo sito magico fatto solo per voi che siete veramente nostri amici, che volete supportare il progetto, farlo crescere e farlo diramare in ogni direzione possibile, creando nuovi contenuti, nuovi omaggi, nuove possibilità di interazione con la community e con noi che diciamo diamo vita a questo progetto, in particolare Teo, che ha una cosa più bella da dire di quello che sto dicendo io.
Semplicemente che è il nostro sistema di abbonamento Patreon. Voi quindi con l'equivalente di un paio di cappuccini al mese, diciamo che l'abbonamento più entry level è quello lì, quindi veramente pochissimo, ci date una mano enorme a crescere, a tirare in mezzo altra gente, a fare un sacco di cose fighissime, e avete anche diritto a mettere il naso nelle nostre scelte editoriali, scegliendo ad esempio il film che sarà il protagonista del super classico come podcast, ma anche la top 8 del mese che uscirà sul sito, articolo che vede il coinvolgimento di 9 membri della redazione, uno scrive l'introduzione, 8 scrivono le 8 posizioni, e questo mese i nostri supporter hanno votato tra le 4 opzioni che avevo messo da scegliere 8 film neorealisti da avere nel curriculum da cinefilo.
Cioè, che vuol dire che devi aver visto.
Esatto, che tra l'altro non me l'aspettavo, devo essere sincero, ma ha vinto con un bel margine sulle altre 3. È stato un mese combattuto perché all'inizio la lotta era serratissima, c'erano 3 voci su 4 che erano praticamente a pari merito, e poi l'ultimo giorno c'è stato questo sprintone verso il neorealismo, e alla fine si è chiuso il sondaggio, ha vinto questa opzione, che quindi potrete vedere a fine mese, massimo inizio agosto, perché come detto vado in vacanza, quindi non è che posso seguire tutto come al solito, però la vedrete sul sito molto presto.
Posso fare una domanda da ignorante?
Sì.
Cioè tipo, ora vabbè, non mi vergogno di avere questa lacuna. Il neorealismo implica anche che c'era un realismo prima? E a quale periodo si riferisce?
No, il neorealismo è la corrente cinematografica, sì, okay, italiana, dopoguerra fondamentalmente.
Dopoguerra,
sì.
Okay.
40, però, 50, proprio al pelo.
Però il fatto che si chiama neorealismo e non realismo, oppure il realismo italiano o qualcosa del genere, questo neo, no, di nuovo realismo, implica che ci fosse un pre-realismo, un vecchio realismo, un realismo...
Un classico, anterealismo.
Un anterealismo.
Oppure un realismo e basta.
Un realismo 1?
No.
No?
Ma in realtà no, perché?
Non lo so, era una domanda. Tu sei sicuro di quello che dici?
No.
Bene, voi che ci ascoltate, commentate se sapete questa cosa, se avete Google a portata di mano, che ora non possiamo controllare, però è una domanda che secondo me è da poco da ignorante. Ok.
Per rispondere a questa tua domanda e a tutti gli tuoi eventuali dubbi, ci sarà l'introduzione a questa top 8 che sicuramente saprà sciogliere tutti i tuoi dubbi.
Sicuramente?
Ma secondo me sì.
Va bene.
Di solito i ragazzi scrivono molto bene, andate a vedere le top 8.
No, perché magari ho
degli
trovato,
altri mesi, insomma.
Magari ho trovato un inghippo, non lo so. Va bene.
Un bug.
Ok, quindi un'altra cosa di cui vi vogliamo ricordare, che vi vogliamo ricordare, è di andare al cinema, perché se non andate al cinema, il cinema non verrà più da voi.
Già ci sono gli scioperi, poi tra l'altro per 2 mesi estivi i film europei al cinema costano soltanto 3,50 euro.
Beh, vedi?
Che non mi sembra non mi sembra male.
Esatto.
Lo stio su queste iniziative sono sempre un po' dubbioso. Però
perché?
Un po' come il cinema in festa. Sì, per carità, bello. Però la gente riempie il cinema in quei giorni che costa 3,50 euro. Non lo so quanta gente poi fai tornare al cinema con questa cosa.
Secondo me in realtà
è un po' una roba one shot.
Se passioni. Capisci qual è la differenza del vedere un film a casa o al cinema?
Tu, però gli esercenti dicono questa cosa qua, nel senso, quindi chiaramente aderiscono, però non tutti.
Tu hai parlato con esercenti che non sono tanto, convinti dell'iniziativa. Sì. Perché la gente ne approfitta, sì. E poi come chi si abbona a una piattaforma per un mese vede tutto, perché il mese è gratis e poi la molla.
Sai, allora, diciamo che per ogni cosa ci sono sempre i pro e i contro, certo, i due lati della medaglia. Nel caso vostro che ci state ascoltando, approfittatene, perché adesso al cinema trovate, ad esempio, ora non sono film europei, nel senso ci sono film anche film non europei, però al cinema trovate in questi giorni Insidious, La Porta Rossa, Ruby Gilman, La ragazza con i tentacoli, Animali selvatici.
Aspetta, stai andando troppo veloce, Paolo. Allora, di Insidious, La Porta Rossa troverete sicuramente, se state ascoltando questa puntata online sul sito, la recensione firmata Priscilla Piazza. Di Animali selvatici, che è un film romeno di Christian Mungio, e quindi siamo in un film europeo, trovate già sul sito la recensione di Emanuele Antolini.
Fantastico. Poi c'è Ponio sulla scogliera di Miyazaki.
Esatto, perché fa parte della rassegna Un mondo di sogni animati. Lucky Red, come l'anno scorso, porta anche quest'anno altri 5 film meravigliosi di Studio Ghibli e Hayao Miyazaki. E in merito trovate su cinefx.it un meraviglioso articolo di Eris Celentano che parla di tutti questi film.
Non vorrei aver detto una castroneria, perché è di Studio Ghibli, ma forse non è di Miyazaki.
Sì, è di Miyazaki.
Ok. E poi il Rodeo. Mentre il 10, l'11 e il 12 luglio al cinema troverete Coma,
esatto,
di cui abbiamo parlato nel
folle, di cui troverete quando uscirà la recensione di Mattia Gritti sul sito, di Rodeo troverete la recensione di Fabrizio Cassandro sul sito.
E il 12 luglio uscirà al cinema anche il blockbuster dell'estate, Mission 2. Impossible - Dead Reckoning e parte 1. Di cui parleremo
stasera in anteprima, ma di
perché
cui...
aspetta, dillo che fai lo Tusk.
Cosa?
Che tu sei andato a vederlo in anteprima e noi no.
Esatto, io sono andato a vederlo in anteprima stampa e voi no. Di cui comunque troverete sul sito, quando uscirà, la recensione di Riccardo Franceschini. Quanta gente che scrive recensioni che abbiamo sul sito.
Ma poi posti il selfie che hai fatto con Tom Cruise o no?
Ma no, ma non c'era lui ieri
Come
sera. Ma no, ero in anteprima stampa a Milano, piena di giornalisti, influencer, Mereghetti, eccetera.
Allora perché te ne vanti?
Ma io non. Sei tu che mi stai dicendo che me ne va. Sai di cosa mi vanto? A parte del film che poi ne parlerò. Del fantastico gadget che mi hanno regalato.
Ecco.
Mi hanno regalato un geotag Bluetooth tracker.
Ovvero.
Che se te lo fotto tu mi ritrovi subito praticamente.
Esatto. È quella roba lì che tu cioè quel coso che tu butti dentro gli zaini, le valigie, le cose, puoi seguire.
Oppure, lo metti. Nell'auto della tua compagna o del tuo compagno per capire se va veramente al lavoro o va dall'amante.
Ma Pietro, ma io non ci avevo minimamente pensato a questo utilizzo. Cioè, sei veramente
Pietran Hunt.
Ammazza, esatto. Cavolo,
vabbè,
che mente perfida che hai.
Lo metti sotto il sedile, così lei o lui non lo sanno. Amore, vado in ufficio o vado a giocare a carte vado a burraco oppure vado già a calcetto. Poi controlli e non è
In realtà sta andando in un Airbnb.
Esatto.
Chiaramente una cosa
che hai noleggiato.
Illegale.
Esatto.
Pietro che propone cose illegali al pubblico.
Però succedono nella vita,
In qualità di tuo avvocato, Pietro, devo dire che dovresti...
Succede nella vita che ci sono persone che poi prendono gli Airbnb e ci stanno giorni e poi dicono che vanno al lavoro, invece no,
O che vedono le amiche. Ogni riferimento...
Ma passiamo alle news. Apriamo con come troppo
al contrario, adesso non vorrei che si pensasse che stiamo facendo gli scemi perché abbiamo fatto noi gli stronzi, era... È una cosa che io ho subito, non ho fatto, ecco, volevo un attimo chiarire la cosa.
Dicevo, apriamo le news con un tipo di notizia che purtroppo ultimamente è fin troppo ricorrente, e cioè un addio, addio all'attore Alan Arkin, che è mancato pochi giorni fa e che ricorderete per un'infinità di ruoli, era un... Comunque un caratterista molto bravo.
Papà di Winona Ryder in Edward Mani di Forbice, vincitore dell'Oscar per il ruolo del nonno della piccola Olive di Little Miss Sunshine, finché infatti quando tu chiederai cosa puoi consigliare di vedere con Alan Arkin, assolutamente Little Miss Sunshine è un film, secondo me
è un favore,
devono vedere tutti, ha una marea di scene meravigliose, poi c'è un giovanissimo Paul Dano che già fa vedere di cosa è capace, c'è uno Steve Carell inedito a metà tra il dramma e la leggerezza, c'è Toni Collette, c'è Greg Kinnear, c'è Alan Arkin, cioè il cast è spaventoso di quel film lì e il film è una chicca vera.
Sì, fece molto successo ai tempi, però
il
se non l'avete
del
visto,
nonno è splendido.
Se non l'avete visto, guardatelo, anche
oppure
molto...
Argo. Anche. Argo di Ben Affleck, anche perché sì, Alan Arkin ha in bocca una delle battute più famose del film che posso tranquillamente ripetere a memoria, ovvero Argo vaffanculo.
E comunque anche quello fatevi un favore perché è un grandissimo film, sì, del nostro Ben Affleck.
Esatto, e poi ha avuto diciamo una seconda giovinezza Alan Arkin nella serie TV Il Metodo Kominsky.
Vero.
Che si è preso ben 2 nomination ai Golden Globe, in carriera ne ha ottenute 8, insomma prendersene 2 per la stessa serie probabilmente qualcosa di buono l'ha fatto.
Più di 50 anni di carriera, quindi sì, insomma ha partecipato a, insomma è stato nel cast di un'infinità di titoloni, quindi insomma onoratissima carriera, sarà ricordato sicuramente da molti. Alan Arkin, rendetegli omaggio guardando i film in cui ha partecipato. Ma passiamo invece a un'altra notizia un po' tesa, e cioè quella degli scioperi che stanno accadendo in America, no? Avete presente, abbiamo parlato dello sciopero degli sceneggiatori, ma a quanto pare
che continua, che perdura, continua, insomma, la decima
settimana. Io ho una cara amica italiana che viveva prima a Toronto e poi adesso a Vancouver, che lavora come cioè fa la CGI artist,
VFX artist,
esatto, okay, e per Hollywood. E adesso torna a vivere in Italia per qualche mese perché non c'è più lavoro lì. E quindi ne approfitta, viene in Italia, fa una serie di cose, però sono fermi.
E potremmo chiamarla come ospite nel periodo,
sì,
italiano, non sarebbe,
sì,
male.
Assolutamente. Sì, sì.
Almeno ci racconta anche le cose dall'interno, che insomma sicuramente è meglio avere una voce...
Lucrezia, visto che sei una che ci ascolta, sei invitata.
Oh, bene.
Bene. E questo però è un termometro effettivamente della situazione anche produttiva generale che si sta venendo a creare a causa dello sciopero. E a quanto pare sul...
Esatto, tanto per alleggerire la situazione. Esatto.
Sul, diciamo, su questo trend si sta spostando anche la union degli attori. E quindi potrebbe partire uno sciopero anche degli attori.
Esatto, c'è il sindacato degli attori che conta circa 160.000 tra attori e attrici. Ha fatto un referendum interno, un sondaggio interno, e il 98% dei membri ha votato per essere favorevoli a uno sciopero nel caso le condizioni attuali non venissero cambiate. Chiedono un ammodernamento dei contratti, chiedono soprattutto anche loro, e guarda un po', una regolamentazione e soprattutto maggior chiarezza nell'utilizzo delle intelligenze artificiali, perché come sappiamo perfettamente l'immagine di un attore e di un'attrice ormai è ultra manipolabile. E quindi c'è questa lettera firmata in calce soprattutto dalla presidentessa, che è Frances McDormand, che credo che conosciamo tutti, insomma, attrice tre volte premi Oscar, ma l'hanno firmata e hanno già messo le mani avanti dicendo mi faccio portavoce della protesta. Personcine come Meryl Streep, come Jennifer Lawrence e tante altre attrici e attori di primo pelo, Don Cheadle, Ben Stiller... E tantissimi, c'è la lettera online, ci sono tutte le firme sotto, ma questi sono solo quelli che hanno firmato la lettera, in realtà insomma il 98% di 160.000 professionisti, fate voi i calcoli. Avevano dato l'ultimatum al 7 luglio per ricevere una risposta dalle major, in realtà poi la cosa è stata qualche ora fa posticipata al 12 luglio, però pare che facciano assolutamente sul serio. Se il 12 luglio non hanno ricevuto ancora nessun tipo di rassicurazione, nessun incontro ufficiale, nessuna ratifica di un accordo, di un qualcosa, dal 13 luglio anche il sindacato attori entrerà in sciopero. Il fatto che entrino in sciopero contemporaneamente attori e sceneggiatori non succedeva dal 1960, quando Reagan, allora attore, Ronald Reagan, propose uno sciopero degli attori.
Ronald Reagan, chi? L'attore?
Chi? L'attore? Esatto. Propose uno sciopero degli attori mentre c'era già in corso quello degli sceneggiatori. Una cosa che riuscì a ottenere con quello sciopero fu l'assicurazione sanitaria e la pensione. Per coloro che erano iscritti al sindacato degli attori, che fa ridere oggi pensare che non ci fosse prima, però insomma i diritti vanno guadagnati a volte anche puntando i piedi e facendo le lotte.
Il potere, se non gli rompi le scatole, non te li dai diritti, devi prendertene un po' con la forza, insomma.
Quindi qua, insomma, ecco, tra le cose che chiedono, appunto, la questione della gestione dell'intelligenza artificiale, ovvero se le intelligenze artificiali vengono, come si dice in italiano, istruite anche grazie alla mia immagine di attrice o di attore, con tutte le foto che esistono nel mondo e tutti i film che ho fatto, io voglio che mi sia riconosciuta qualcosa.
Se non l'avete vista,
per questa cosa
tratta
qua
un pochino questo tema la prima puntata della nuova stagione di Black Mirror, un pochino.
Sì, tocca un po' l'argomento.
Sì, cioè, sul discorso dell'immagine, vabbè, comunque non entriamo nel merito, esatto. Però
te ho il dente avvelenato.
Sì, sì, ma tantissimo, ho tutti i denti avvelenati.
Allora, ma passiamo ad un altro...
commentini su questa cosa, perché si sta, cioè, rischia di diventare veramente pesantuccia.
Preparatevi a sfoltire la vostra lista di cose da vedere, che probabilmente ci sarà.
Paolo è solo contento di questi scioperi perché può recuperare tutto quello che ha perso anni.
A me in realtà, a me dispiace per le maestranze, per tutti quelli che rimangono a casa come la tua amica, che spero che comunque non vengano danneggiati più di tanto, ma che ci sarà gente che per mesi non lavorerà. E sicuramente sia gli sceneggiatori che gli attori, se andranno in sciopero, sono al corrente di questo, ma è un sacrificio da fare per poi ottenere un futuro migliore. Quindi è una situazione sicuramente critica, tesa e difficile per tutti nel settore, per chi lavora nel settore. Da spettatori invece è una cosa diversa, perché il percepito è diverso. Quindi
bisogna capire, da spettatore, la qualità dei prodotti, soprattutto seriali, perché ci ricordiamo tutti che c'è stata una stagione di Lost che era abbastanza farraginosa perché è stata scritta durante quel periodo, no? Quindi bisogna capire, più che i film, che poi portano tutta una serie di problemi anche legato, hai detto giustamente tu Paolo, alle maestranze, ma ai prodotti seriali
Non solo, ti faccio un esempio. Si gira voce che Deadpool 3 sia in produzione e che stiano continuando a girarlo pur nonostante lo sciopero degli sceneggiatori.
Quindi non si parla solo di rallentamenti, anche ma di diminuzione della qualità, essendoci mancando i professionisti del settore.
Per esempio, Ryan Reynolds non può improvvisare perché gli sceneggiatori sono in sciopero e sono delle regole. Quindi lui non può improvvisare su un film che fa molto uso della sua improvvisazione. Ci sono determinate correzioni in corso e cose che vai a rifinire, a modificare sul set con gli sceneggiatori presenti che non possono fare. Quindi hanno bloccato e stanno lavorando su una sceneggiatura bloccata, incisa nella pietra, che non può essere corretta in corsa. Questo potrebbe portare a dei problemi sul film? Oppure Disney dice, vabbè, intanto portiamoci a casa le riprese, poi al limite facciamo qualche reshoot e correggiamo. Può influire sulla qualità del progetto? Sicuramente sì, guarda, però ci saranno degli interessi economici.
Paolo, e non solo.
Paolo,
perché
scusa, no, rispetto a quello che ha detto proprio Paolo, magari spiega a chi non lo sa perché Ryan Reynolds, se non ci sono gli sceneggiatori, non può improvvisare, perché uno penserebbe proprio l'opposto, proprio perché non ci sono gli sceneggiatori tu puoi improvvisare, proprio perché non c'è scritto niente. Invece perché non puoi improvvisare?
Perché essendoci lo sciopero in corso ed essendo la produzione, diciamo, avendo accettato le regole della union, che poi non è un vero e proprio sindacato, è un po' diversa l'accezione, però diciamo paragonabile a un sindacato. Quindi loro, quando hanno acquistato lo script, la sceneggiatura su cui stanno lavorando, stanno alle regole del sindacato, e quindi se il sindacato è fermo, nel momento in cui lui improvvisa è come se stesse scrivendo dei nuovi dialoghi che vanno inseriti nello script finale del film. quindi sta facendo un lavoro di sceneggiatura quando invece sono in sciopero e non possono, quindi è una cosa del genere fondamentalmente.
Allora, la cosa, oltre a quello che dicevi tu sulla questione dell'impossibilità di poter improvvisare in mancanza di sceneggiatori, ci sono degli insider che hanno segnalato che, visto che dello sciopero degli attori se ne parla da un po', ci sono alcune produzioni che stanno accelerando le cose.
Cioè, in che senso?
Nel senso che la stanno facendo sporca. Allora, per adesso si sa, Bad Boys 4 l'hanno finito.
E meno male.
Però Beetlejuice 2, il sequel di Ghostbusters, quello nuovo, l'ultimo Legacy, che internazionalmente era Afterlife, e il film biografico su Amy Winehouse, Back to Black,
okay,
pare che abbiano praticamente rischedulato, riorganizzato il piano di produzione per aumentare le scene da girare al giorno, per poter chiudere la produzione prima del previsto, in modo che si possa chiudere prima di questo paventato sciopero degli attori.
Proprio tipo allarme rosso.
Esattamente, cioè, sai proprio, ok raga, non dobbiamo girare 6 scene domani, dobbiamo girarne 16.
Quindi straordinaria profusione, in modo da finire prima.
Sì, però insomma, di solito se ne risente poi il prodotto finale, se fai le robe un po' di corsa. So come
bello
dire.
Questo film, la prima metà è molto curata, la seconda metà sembra una soap opera.
Perché poi così. Raramente li girano in ordine cronologico, quindi anzi potrà capitarti che vedi una scena bellissima e la scena dopo così, buttata via. Poi dici, ma cosa è successo? La scena dopo una figata e poi ma che cazzo c'è?
Ma quindi, cioè, se prima dicevamo magari che c'è la possibilità di chiudere una produzione senza gli sceneggiatori sul set e poi magari nel caso fare dei reshoots dopo. Nel caso di sciopero anche degli attori non possono neanche fare i reshoots, quindi se lo tengono così com'è. A meno che non vanno a usare l'intelligenza artificiale.
Per mettere gli attori.
Esatto, per usare attori non sotto la union degli attori e cambiargli la faccia col deepfake.
Mamma mia.
Perfetto.
A
proposito di questa tecnica qui, ne parleremo dopo quando parleremo di Indiana Jones, secondo me.
O magari prendono attori in pensioni vecchissimi che devono fare delle scene d'azione, quindi c'è quell'effetto un po' Irishman, no? Ci sono loro che si muovono lì.
Magari prendono degli attori giovanissimi, tipo teenager, e col volto però interpretato da un attore ottantenne. Comunque, a quanto pare si stanno già mobilitando per trovare una soluzione produttiva agli scioperi. Il problema è che quando lo sciopero sarà in atto dovranno trovare una soluzione esecutiva a risolvere il problema dello sciopero e quindi accontentare il più possibile le richieste, oppure non lo so, cioè se non le accontentano, cioè dovranno trovare una mediazione, dovranno trovare un punto d'incontro.
Sì, diciamo che in ogni caso stiamo vivendo una situazione abbastanza particolare e storica, perché se poi andate a vedere, la trovate su internet, la lettera appunto del SAG, viene proprio detto, cioè siamo in un periodo storico molto particolare e dobbiamo fare qualcosa tutti insieme, quindi mi raccomando.
Sì, è un periodo di grandi cambiamenti, sì. Quindi come sempre è successo nella storia, sono i momenti in cui insomma ci sono anche le battaglie più sociali, più forti. Ma passiamo invece a parlare della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Andrà qualcuno dei nostri a Venezia?
Andrà qualcuno dei nostri, certo, andranno tre fantastici inviati che però in teoria, cioè, devono scegliersi tra di loro, probabilmente saranno quattro, ecco.
Esatto.
Sì, perché facciamo in modo che siano quattro.
Vabbè, non mi interessa.
Dovevano essere tre, ma saranno quattro.
Sì, ok, ci saranno, non mi interessa di chi ci sarà, so che saranno bravi comunque.
Te lo dico, sono Jacopo Gramegna, Fabrizio Cassandro, Mattia Gritti e Emanuele Antolini. Chi ha seguito l'anno scorso la mostra su cinefex.it sa che c'erano gli ultimi tre. Jacopo Gramegna è una new entry che so che apprezzate molto, i suoi articoli, le sue monografie, tutto quello che scrive per il sito, e quindi sono molto contento che si unisca al gruppone che andrà sulla Laguna. E chissà se qualcuno di loro avrà modo di andare nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido nella serata di apertura, ovvero il 30 agosto.
Perché?
Perché è stato comunicato che il film di apertura fuori concorso sarà, guarda un po', il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, che noi tipo una settimana fa abbiamo detto potrebbe andare a Venezia, chissà se andrà a Venezia. E infatti non solo va a Venezia, ma apre proprio la mostra.
Ah sì, il film The Dreamers d'autore.
Ma
no?
Non ne, ma perché? Allora, Jules Jim del 2023.
Ma quindi ci sarà anche Zendaya presente?
Penso proprio di sì.
Ok, dovrebbero, devi dire ai nostri redattori di stare attenti se vedono uno scatolotto cromato che si aggira. Potrebbe essere,
in effetti,
avvistato,
è vero,
cioè,
pericolo roboteo. Però sai, secondo me con l'umidità della laguna, poi le giunture...
Ma forse via a farsi impermeabilizzare.
Ecco perché abbiamo scoperto tutto.
Quindi Challengers, il film nuovo di Guadagnino, sarà il film di apertura a Venezia.
Sì.
C'è comunque un rapporto di... amicizia, no? Di Guadagnino con Venezia, quindi...
Beh sì, comunque voglio dire, anche uno dei... anzi, forse l'unico regista italiano che mi viene in mente che adesso... cioè che comunque lavora con artisti internazionali, con attori hollywoodiani, eccetera. O no? Mi sto dimenticando qualcuno?
Non so se sono attori hollywoodiani, però... beh no, ha fatto film sempre in Inghilterra, Uberto Pasolini, che però fa... film più, diciamo così, piccoli.
Sì,
con...
però è da un po' che si è allontanato lui da qua. Sì, quindi
sì, diciamo che Guadagnino è il regista italiano che lavora nello star system americano.
Esatto.
Per eccellenza.
Anche perché poi l'hanno tirato in mezzo in miliardi di progetti nuovi. Dovrebbe avere
anche...
in mano il nuovo Scarface.
Stiamo dimenticando Stefano Solli, ma... che
ah,
però
giusto,
non fa qualcosa,
vero,
di nuovo da un po', insomma, sta lavorando al suo nuovo film, quindi...
che, tra l'altro io non so bene la storia, magari voi sì, ci aveva provato un po' Sorrentino, no? Quando aveva fatto il This Must Be The Place,
sì,
ma poi ha continuato a fare film italiani.
È tornato in patria, sì.
Vabbè. Che tra l'altro poco amato dagli amanti di Sorrentino, a me piace molto quel film.
È poco sorrentiniano da un certo punto di vista,
sì,
quello sicuramente. Però vabbè, a me piace Sorrentino, piace Sean Penn, quindi comunque mi è piaciuto anche quello.
Va bene, andiamo avanti. Abbiamo avuto un paio di notizie di casting. Quella più importante, più diciamo che è
successa,
più clamore, è finalmente la scelta dei due interpreti di Clark Kent e Lois Lane nel nuovo rilancio di Superman ad opera di James Gunn, cioè Superman Legacy. Ormai è una notizia di... è la notizia quella che esce quando finiamo di registrare il podcast, no? Settimana scorsa ha premuto stop, è uscita questa notizia, e saranno David Corenswet, che magari non è famosissimo, ma secondo me ha il giusto physique du rôle per diventare...
È identico a Henry Cavill.
No, non è...
è uguale, cioè sembrano più... gemelli separati, sembra il fratello più piccolo.
No, è che sono entrambi identici a Superman.
Ok.
Ma il, diciamo, la parte più succosa della notizia è il fatto è quella che Lois Lane sarà interpretata da Rachel Brosnahan, la fantastica signora Maisel. E trovo molto azzeccata la scelta, perché lei, cioè, se la chiave di James Gunn è un po' più ironica, è un po' più frizzante, potrebbe essere la giusta interprete in un cast, comunque in un tono di una storia un pochino più leggera, un po' con un mood un po' magari più simile al classico Superman di Richard Donner. Che ne dici?
Boh, non lo so. Non lo
vorresti
so.
Vedere un film di Superman un po' più così, un po' più leggero?
Beh, sì. Cioè, lo sai come la penso su...
su
come si dice, sulla virata super seriosa di alcune produzioni di DC Warner. Quindi, perché no? Cioè, va bene che supereroe... può avere diverse sfaccettature, tutto quello che vuoi, va bene, ma sempre gente che vola, c'ha il mantello e spara laser dagli occhi, quindi...
Non prendiamoci troppo sul
serio. Ecco, non esageriamo con la filosofia e le cose pesantissime, vero Zach?
L'altra notizia di casting invece riguarda un film di cui mi ero dimenticato dell'esistenza, e cioè Mortal Kombat 2. Ebbene sì, il Mortal Kombat uscito qualche anno fa... direttamente in streaming da parte di Warner vedrà un secondo episodio, nonostante il primo non è che avesse suscitato tutto questo clamore, e introdurrà il personaggio di Johnny Cage. Chi conosce la serie di videogame,
certo,
sa che è uno dei personaggi più amati, è presente dal primo episodio della saga videoludica, ed era un personaggio che rappresentava in chiave videogioco una sorta di trasposizione di Jean-Claude Van Damme. Fondamentalmente era era un marzialista che però era anche una star del cinema, molto pieno di sé, molto, diciamo, sopra le righe.
Un po' sborone.
E quindi chi prendere per interpretare una star che è anche un artista marziale, un po' sborone?
Ispirato a Jean-Claude Van Damme.
Karl Urban, che non ha mai, non ha mai fatto arti marziali. Infatti questa cosa ha suscitato un po' di polemica. Sì, forse
posso immaginare perché, insomma.
Forse a fare il ruolo dello sborone ci può stare, perché comunque ce l'ha quell'attitude, ce l'ha quel modo di fare, un po' anche come si è visto in The Boys. Però manca la... Perché? Mi ricordo un po' come quando presero Christophe Lambert per fare Raiden, cioè che non c'entrava assolutamente niente.
Ok, però Raiden, vabbè, sai, un mistico, un stregone, i fulmini, quelle cose,
film.
La cavi un po', sì, con gli effetti. Ma Johnny Cage è uno che mena, cioè nel senso parla veramente arti marziali e come...
Si sta
se alla sua età non l'ha mai fatto, la vedo un
Carl
po'
si sta allenando, si sta allenando.
Carl Urban avrà sui 50 anni.
Ha i suoi belli addominali, si sta allenando.
Ma cosa ne sai tu? Cioè, ti ha scritto personalmente?
No, gli sta facendo da coach Maurizio Merluzzo.
Ma cosa stai dicendo? Perché devi dire queste cose?
Beh, effettivamente i due si sono conosciuti e io ero testimone.
È vero, è vero.
Quindi vabbè.
In quel momento gli chiese, vuoi farmi da coach, da personal?
Non lo so, non credo, ma tutto può essere. Tutto può essere. Vedremo quando uscirà Mortal Kombat 2.
Con Carlo Urbano.
Tra
l'altro Carlo Urbano continua a bere i rap, cioè, guarda che comunque...
Ma perché?
Così.
Impazzito.
Vabbè. Mangia le barrette Protis.
D'altronde questa è la puntata nonsense, quindi dai, ci sta. Parliamo di un altro regista invece. Non stavamo parlando di regista, ma adesso parliamo di chi? No, beh, parlavamo di prima di Guadagnino, ora invece parliamo di... Xavier Dolan.
Ah.
O Javier Dolan. Come si chiama? Javier Dolan.
Sì.
Canadese. Sì, l'ex fan
prodigio.
Esatto, prodigio ma non fan.
Allora
esatto.
È Xavier Dolan.
No, perché è francese.
Del Quebec?
Sì.
Va bene, avete capito di chi sto parlando. Lui è, a quanto si è dichiarato, un po' deluso e stanco perché i suoi film non hanno il riscontro che lui sperava e a quanto pare si è lamentato di questa cosa. Ora è diventata un po' questa notizia dilagata. Cosa si sta, cioè, davvero ha detto questa cosa qui?
Allora, premessa, Dolan sembra che sia nel business da una vita e mezza ormai, ma in realtà ha soltanto 34 anni, quindi effettivamente è ancora molto giovane. Aveva già fatto vedere cosa era in grado di fare nei suoi film precedenti, Lawrence Anyways, eccetera. Con Mommy è definitivamente esploso, giusto? Anche per la scelta ultra coraggiosa di farlo in formato 1:1, che a un certo punto del film è un momento assolutamente emozionante.
Cambia
formato con un gran bel senso, chiaramente non fatto a caso. Insomma, quel film l'ha lanciato un po' in tutto il mondo. Diciamo che i film successivi non hanno mai ottenuto lo stesso tipo di attenzione, lo stesso tipo di successo, ed è andato un po' a calare. In una recente intervista con El País, una rivista spagnola, tiratura ampissima, insomma, uno dei più importanti giornali iberici, ha detto un po' di cose, tra cui, e vado a tradurre in diretta dallo spagnolo, facciamo questa cosa originale invece che dall'inglese di MDB, facciamo dallo spagnolo di El País. Lui ha detto: rinuncio al cinema e a dirigere. Non ho più la voglia né la forza per compromettere 2 anni della mia vita su un progetto che poi non lo vedrà quasi nessuno. Ci metto fin troppa passione per poi ottenere così tante delusioni. Questa cosa mi ha fatto sì che mi chiedessi se era il mio cinema ad essere scadente, ma io so che non lo è, che già spiega un po' il personaggio, che non ha mai nascosto di tirarsela un po' tanto, ecco. Cioè,
secondo me dovrebbe iniziare a fare YouTube.
No, ma aspetta, perché poi è andata avanti un'altra, diciamo, delle cose particolari che lo ha fatto, ecco, riflettere su questa cosa è l'esperienza che ha avuto, la sua prima esperienza con la televisione, perché ha appena scritto e diretto una miniserie televisiva che si chiama The Night Logan Woke Up, un thriller drammatico recitato in francese di 5 episodi, che però non ha avuto tutta questa diffusione, tutta questa distribuzione. E quindi lo stesso Dolan dice: perché nessuno l'ha comprata? Forse perché è girato in francese? Forse perché ha solo 5 episodi? Io con questa serie non ci ho guadagnato niente, ho investito i miei soldi nella produzione e mi sono anche fatto prestare dei soldi da mio padre. Che è una cosa che sinceramente quando l'ho letto ho detto: ma in che senso?
Perché?
Ecco, addirittura, cioè c'ha già bisogno di farsi, però ok.
Ha detto suo padre ha tutti questi soldi?
Non lo so, ha detto che tutta la questione è un processo molto ingrato, che appunto si sente stanco e disanimato. E,
senza anima, sfiduciato.
Sì, sfiduciato, bravissimo. La soluzione più sensata a questo punto è che mi metta a fare la regia di pubblicità per potermi costruire una casa in mezzo alla campagna.
E vai.
Non è male come
okay.
piano.
Ok.
E poi
non lo so.
Cioè, comunque sì, Paolo, potresti chiedergli di fare delle serie per YouTube insieme a te.
Lui dovrebbe farle per il conto suo, quei soldi di suo padre.
No, ma che tu sei il regista italiano di YouTube che piazza su YouTube i prodotti più interessanti, quindi
lui lo può fare in Quebec.
Esatto.
Tra l'altro, da sottolineare che prima che appunto la stampa italiana impazzisse e facesse come mega titolo Xavier Dolan smette di fare film, che sicuramente che non è il titolo dell'intervista del Pais, perché nell'intervista del Pais ha detto un miliardo di altre cose e loro non hanno fatto focus su quella come invece è stata riportata da tante testate nostrane. Pare che già nel 2022 avesse detto praticamente le stesse cose, però all'epoca probabilmente qualcuno da noi non se n'era accorto e non era diventato il caso del giorno. E aveva detto esattamente le stesse parole: non voglio più fare questo lavoro perché sono stanco. Siamo nel 2022, il mondo è cambiato drasticamente e io in questo mondo non tengo più, non ho più la necessità di raccontare storie. Voglio dedicare del tempo a stare con i miei amici e la mia famiglia, voglio girare annunzios, quindi pubblicità spot, e costruirmi una casa in mezzo alla campagna quando avrò abbastanza denaro per farlo. Non lo dico in maniera triste, soltanto ho voglia di vivere altre cose e altre esperienze. Quindi già un anno fa
si era,
era di quest'idea. Probabilmente anche l'esperienza con questa serie televisiva, che è stata un po' un buco nell'acqua da quanto si è capito, lo ha definitivamente...
Non ha tutti
è comprensibile.
Torti. Sì, non ha tutti i torti, è comprensibile. E a questo punto uno potrebbe anche dire: beh, te la tiravi tanto, poi ti si è ritorto conto. Sai, è sempre molto. Cioè, l'aspettativa fa molto anche poi di quello che poi ottieni.
Secondo me dipende, lo dico da artista, diciamo così, tra virgolette, ovviamente non della fama, della qualità, dell'importanza di Dolan. Però secondo me dipende anche molto dalla fame che hai tu personalmente nel fare il tuo lavoro artistico. Io penso a un regista che amiamo tutti tantissimo, che è John Carpenter, che dal punto di vista commerciale non sempre ha avuto successo, ma lui ha sempre insistito facendo i suoi prodotti, quello che aveva da raccontare, nel modo che aveva da raccontare, facendo politica, perché i suoi film sono sempre molto politici, è andato avanti per la sua strada. Poi lui adora suonare, poi a un certo punto ha detto: io gioco solo ai videogiochi, ha iniziato a fare solo quello, ha tirato fuori negli ultimi anni
e guarda NBA
e negli ultimi anni ha tirato fuori album musicali di colonne sonore che non saranno mai utilizzate, perché lui è secondo me un artista vero che avrà sempre, finché camperà, qualcosa da raccontare, ma perché ne sente l'esigenza. Probabilmente Dolan adesso l'ha anche detto, altre esigenze. Non è così urgente per lui fare il regista o raccontare storie. E per lui probabilmente erano importanti tantissimo le
prime che ha raccontato.
Le prime che ha raccontato, no, volevo dire che magari per lui è molto importante che il pubblico apprezzi il suo lavoro, il grande pubblico, tantissime persone apprezzino il suo lavoro. Guarda, io nel mio piccolo mi sono liberato di questa cosa che secondo me è un po' di ego, un po' tossico rispetto a quello che sta raccontando Dolan, nel quando io ho iniziato a distaccarmi dai miei progetti e a far sì che i miei progetti vivano di gambe proprie, nel senso che Se i miei progetti artistici, che possono essere fotografici, video, installativi, sono importanti per me, perché secondo me sono stati importanti nel raccontare qualcosa, mi vanno bene. Poi possono piacere al pubblico o non piacere al pubblico, è un problema del progetto. Staccandomi proprio da questa cosa qua, sono molto più libero. Forse Dolan ha l'esigenza che i suoi progetti piacciano a tantissime persone.
Beh, lì c'è anche una componente economica, perché anche, film, certo, costa tanto finanziarli, ti portano via veramente tanto a livello proprio di impegno, di vita, non hai spazio per nient'altro quando stai facendo un film. Quindi chiaramente ha un impatto psicologico forte, e quando magari fai un film, vai in giro, ne parli, nessuno sto film l'ha mai sentito neanche dire, diventa un po'... ammetto che possa essere...
Però veramente, ripensa a Carpenter, quanti flop ha avuto...
Sì, ma Carpenter produceva una quantità di film importante, cioè era prolifico, non è che faceva un film ogni tot anni. Quanti film ha fatto Dolan?
E Dolan ne ha fatti... no, 8.
A 34
ma
anni.
8 lungometraggi?
8 lungometraggi dal 2009 al 2019. Il primo aveva 20 anni quando ha fatto Jetou et ma mère, che voglio dire, a 20 anni un film del genere non è male. Poi c'è stato Les Amours Imaginaires, Lawrence Anyways, Tom à la ferme, che sono tutti film bellissimi, effettivamente, a me sono piaciuti tutti tantissimo, e Mommy, che ripeto è quello che l'ha fatto esplodere e che personalmente è anche il mio preferito suo, ne aveva 25, e sono pochi 25 per avere un curriculum del genere. Gli è arrivata evidentemente una pressione addosso spaventosa, lo guardava tutto il mondo, come ha detto prima Pietro, era l'enfant prodige, al punto che è diventato anche quasi un meme questa cosa di nominarlo enfant prodige sabato Dolan ogni volta che si parlava di lui. E da lì, 2 anni dopo, ha fatto È solo la fine del mondo, che non è andato benissimo. 2 anni dopo, La mia vita con John F. Donovan, non so se avete presente, quello con Natalie Portman, Keith Harrington, sì, 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 che anche quello non è che ha raccolto consensi incredibili. Nel 2019 è uscito Mattia e Maxime, è tornato in Canada a fare le sue cose nel suo paese con la sua troupe, eccetera eccetera, e già lì ormai era già, insomma, diciamo in fase calante evidente, ecco, cioè era ovvio che anche lui si era rotto le palle di fare un certo tipo di produzioni con le grandi star, con i grandi budget, le grandi promozioni, e dal 2019 non ha più fatto lungometraggi. Adesso fa una serie TV e non gliela caga nessuno. Posso capire, nonostante, ripeto, mi faccia un po' effetto che uno nato nel 1989 con un curriculum così dica, bah, sono stufato, sono stanco, voglio fare altro.
Beh, magari cambierà idea.
Ha tutta l'età per fare altro, questo sicuramente. Sì.
Come ha tutta l'età per fare altro, Kabilame o Kabilame, l'influencer TikTok, cos'è, Instagram più...
Il TikToker più seguito al mondo.
Che è italiano.
Sì, di origini senegalesi.
E ha dichiarato che vuole fare un film.
Esatto.
Ma come attore o come regista?
Credo tutte e due, perché lui ha appena prodotto un cortometraggio che... praticamente parla della sua vita.
Ah, ma dai.
Sì.
È già uscito?
Credo proprio di sì. Comunque di italiano di seconda generazione, con tutto quello che ne concerne esserlo e tutto quanto. Il fatto che appunto è stato licenziato da... Non so se conoscete la storia di Kabi.
No. E cioè, forse stato, l'avevo letta, ma non
pandemia, lockdown, è stato licenziato dalla fabbrica.
Ah, sì, sì, l'avevo sentito.
E mentre
dire.
Si annoiava, ha cominciato a fare i video su TikTok, non sapendo bene cosa fare, ha detto, si è inventato sta cosa perché vedeva le cose più semplici del mondo rese difficili in maniera totalmente inutile. E quindi ha fatto sta cosa che forse inconsapevolmente era già universale, perché lui non parla, non dice niente, ma si esprime semplicemente con il corpo, con un gesto semplicissimo che è sempre uguale e che continua a ripetere, quello di mettere le mani nei palmi in alto, esatto,
sì, per
dicendo
dire, è sufficiente,
esatto,
questo.
Bastava questo, ed è letteralmente esploso, cioè 161 milioni di follower su TikTok, è il numero uno al mondo, fa effetto a pensarci,
sì.
E quindi... è uno degli italiani più famosi al mondo, questo è fuori di dubbio.
Forse è l'italiano più famoso al mondo.
Beh, su TikTok, mi auguro.
Contemporaneo.
Che... oddio, dici?
Eh beh.
Beh, c'è Cannavaro, no. Oddio, sai, Maldini.
Del Piero.
E... Beh, praticamente lui ha detto, a quanto ha detto, ha dichiarato un'intervista a Deadline, ha detto che comunque è sempre stato il suo sogno quello di fare film, quello
a
di raccontare,
sì,
quello di raccontare storie, quello di fare film, e che l'anno scorso, anzi quest'anno, quando è stato alla notte degli Oscar, tu immagina,
sì,
chissà che cazzo di flash deve essere stato per lui, ha detto che insomma essere attorniato da quelle personalità e da quel mondo lo ha fatto letteralmente sbarellare, ha detto io voglio entrarci a tutti gli effetti.
E a quanto pare quelli di Deadline gli hanno detto: sai che potresti incassare di più del nuovo film di Dolan? ed effettivamente potrebbe essere molto facile.
Esatto. Beh, diciamo che i mezzi
il che
ce li ha.
Il che è paradossale.
I mezzi li ha. Vediamo se...
Ma secondo me lui effettivamente mi farebbe piacere se diventasse anche... Cioè, se si reinventasse in un modo di comunicare anche verbale e sfruttasse, perché comunque ha delle idee, è una persona che ha delle idee, che ha un talento narrativo, anche se in forma breve è riuscito ad ottenere qualcosa, quindi spero che sappia tirar fuori qualcosa di nuovo, qualcosa insomma, che non sia l'ennesimo fenomeno preso dal web, spremuto e buttato via, ecco.
Allora ti dico, giusto per corredare meglio la cosa, I am Cabane, o Cabane, adesso non lo so perché credo sia il nome lungo di Cabi, è stato presentato adesso, pochi giorni fa, al Taormina Film Festival, il cortometraggio, quindi non so adesso se si possa vedere da qualche parte o che
no,
cosa...
probabilmente ancora no, magari c'è il trailer.
Forse c'è il trailer, ok, però adesso sono curioso di vederlo. E comunque pare che abbia detto che appunto lui è, come si dice, è molto amante e si ispira tanto a Will Smith, perché da bambino vedeva Il Principe di Bel-Air e voleva diventare come lui.
Ma dai.
E quando faceva ridere i compagni lui pensava di essere il nuovo Will Smith, e quando poi ha visto un film in particolare con Will Smith, quello gli ha fatto capire che effettivamente il cinema era la sua strada, ha fatto aprire gli occhi su tante cose eccetera eccetera. Io quando ho letto il titolo del film un po' fatto così, però adesso Paolo è distratto, non mi sta cagando.
Sì che ti sta cagando,
dicendo,
ma scherzi.
Indovina qual è il film che gli ha cambiato la vita?
Ah, forse ho un'intuizione.
Però vai, secondo me la indovini con una.
La ricerca della felicità.
Esattamente. L'avrei detto anch'io.
Ma quella che non è male quel film lì.
Oddio, a me non è piaciuto.
Ma perché a te non piacciono i film commoventi fatti per essere commoventi?
Forse, a me, diciamo che a me non piacciono i film di Muccino fatti da Muccino.
A me quel film, non lo so, non è che ho visto... Aspetta, forse è l'unico film di Muccino che ho visto.
Cosa stai dicendo?
Eh sì, perché tu mi hai sempre detto di non vederli.
Ma no, a parte che non è vero questa cosa, la stai inventando tu. Non è assolutamente andata così. Non hai mai visto L'Ultimo Bacio?
No, per dire, no, mi sono salvato.
Il più famoso, davvero?
Sì, no,
che tra l'altro secondo me L'Ultimo Bacio è l'unico film di Muccino che rimane interessante, secondo me, perché descrive proprio quel tipo di generazione in quegli anni e secondo me è perfetto per raccontare quel momento storico e la generazione delle persone che popolano
quel
film. Non
lo so, con la gente che litiga soltanto urlandosi in faccia, però sì. Secondo me si era già muccinato. A me quello suo che mi era piaciuto era il precedente, Come te nessuno mai, quello con i due ragazzi a scuola, mm-hmm, manifestazione, cose, anche perché fu un pelo, mi ci sono rivisto in quegli anni di liceo, così sì, movimentati, sì, con queste dinamiche, queste robe nella testa.
Che poi non sono servite a niente le cose che abbiamo fatto negli anni 90.
Zero.
Zero totale.
Vabbè,
ma tornando a Cabi Lame o sì? Lame, lui si può considerare già una star. Quindi
sì, certo.
Lui entrerebbe nel mondo del cinema già da star.
Certo.
Direttamente.
Esatto, non lo diventa grazie al cinema, no? Anche perché lo star system potrebbe anche dirsi un po' decaduto, no?
Ma tu dici?
Forse.
In che senso? Cioè praticamente il cinema prende delle persone che sono già star in altri ambiti
perché non è più capace di crearne di nuove?
Ah, non lo so.
Non lo so, è una domanda, è un tema, anzi è il tema della domandona di questa settimana.
Ma tu guarda che collegamentone ha fatto il nostro Paolo.
Oh sì, lo so che ti piace. Ma ce l'abbiamo la domandona, di chi è la domandona di questa settimana?
Ce l'abbiamo la domandona e adesso appena finisco di versarmi questo bicchiere di acqua gelida ti dico la domandona.
Wow.
Però ad esempio potresti lanciare la sigla delle domandone, visto quello che l'abbiamo pagata, in termini di diritti e tutto, non la stiamo usando mai.
Da più di 5 anni ogni settimana mandate una domandona a Cinefax.
Ma non è vero.
Teo lancia il tema su Instagram.
Ma no,
e voi inviate dei vocali della durata di massimo
40 secondi, ma ce la siamo inventata pochi mesi fa questa cosa dei vocali su Telegram.
E noi vi rispondiamo. Rispondiamo
al tema di la sigla cos'era?
Sto facendo la sigla sto facendo una sigla un po' tipo Law & Order. Da oltre 5 anni, no, 4 anni, da più di 4 anni.
Posso fare una parentesi su Law & Order prima di andare oltre?
No, voglio ascoltare.
Sì, invece la voglio fare. È diventato un tormentone tra me e la Bigna questa cosa di Law & Order. Quando eravamo a New York c'era il tipo che cazzi nostri. Se ci fate caso, è una roba allucinante. Ormai è diventato letteralmente una cosa tra me e lei che guardiamo sempre.
E allora perché ce la racconti?
Perché diventerà una cosa di dominio pubblico. Se ci fate caso, andate a guardare la filmografia di televisione di qualsiasi attore vi venga in mente che sta recitando adesso, e nel 90% dei casi ha almeno un episodio di Law & Order. Ci sono passati letteralmente tutti, è una roba allucinante. Cioè tu vedi un attore o un'attrice e dici fammi vedere che cosa ha fatto in carriera. Guardi la parte televisiva e vedi Law & Order, un episodio, stagione 7000, episodio 25.
Cioè tu stai dicendo che per diventare una star e entrare nello Star System bisogna passare o da Law & Order o essere il più famoso TikToker.
Ma è passato anche Robert Blake?
Potrebbe essere.
Sai chi è Robert Blake?
È Baretta.
Esatto,
lo so che è Baretta. Comunque ci manda questa domandona della settimana Lavatrice Love. E voi direte che cacchio di nome. È vero, è un nome particolare, ma io lo voglio salutare in maniera ancora più particolare perché è uno dei nostri supporter, e quindi io ci chiacchiero sul gruppo Telegram dedicato ai nostri Patreon, ed è uno dei fantastici ragazzi e ragazze che sono venuti dal vivo a vedere la puntata 200. Ma quindi quanto bene, quanto love vogliamo a Lavatrice Love.
Ma Lavatrice Love si chiama così per il modo di baciare che ha?
Dove sono i grilli, Paolo?
Aspetta, sono qua. No, non è questo, aspetta, è questo qua. No, dov'è? Questo qua. Eccolo qua, l'ho trovato. Questi sono i grilli dell'imbarazzo. Perché era una battuta imbarazzante.
Ok, ma sentiamo la domandona della settimana.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao eventuali ospiti. Ed ecco la mia
Ma cosa hai fatto, Paolo?
No, tu ti sei sganciato.
No,
oggi è la puntata proprio alcolica.
Che cosa stiamo combinando?
Puntata alcolica.
La puntata schifo questa.
Ma hai tolto il volume?
No, è aperto. Sei tu che ti sei scollegato.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao eventuali ospiti. Ed ecco la mia domanda. È noto che lo Star System hollywoodiano in passato promuoveva standard di bellezza realistici per attori e attrici. Secondo voi questa tendenza è ancora attuale? E in che misura questi standard possono influenzare il processo di casting di attori e attrici? Inoltre, ritenete che tali standard possono in qualche modo influire anche sulla capacità artistica di attori e attrici? Spero di essere stato chiaro. Ciao a tutti. Roboteo, mi manchi.
Ecco.
Perché
questo badunz alla fine?
Manca anche a me Roboteo.
Che fine ha fatto Roboteo? Ragazzi, questa cosa sta diventando inquietante.
Roboteo probabilmente...
ci fai caso che Paolo non ne vuole parlare? Paolo mi glissa sul Roboteo.
Ha dato un indizio in realtà, che sta facendosi bello per Venezia.
Ok, Pietro, la tua risposta alla domanda di Lavatrice Love.
Ma allora, direi che secondo me... tutt'oggi la questione legata al canoni di estetica e quindi bellezza per gli attori e le attrici ancora in parte è vera, nel senso, soprattutto per le attrici, cioè, ancora ci sono situazioni dal punto di vista diciamo così fra virgolette sessista che secondo per me no. Le attrici sono principali che ti vengono in mente sono tutte molto belle. Probabilmente sono anche molto
brave. Pensa al film che recensiamo oggi. Phoebe Waller-Bridge non si può definire una bellezza classica.
No, però è molto bella.
È una bellezza particolare. Non è una bellezza, tra virgolette, hollywoodiana.
Sì, non è Margot Robbie, però secondo me molte attrici patiscono ancora questa cosa qua rispetto agli attori.
Magari lei non è proprio una A-lister, non è una di quelle da... cioè che fa la lead, cioè nel senso il caso di Indiana Jones è un po' supporting actress, cioè forse è coprotagonista, ma pensiamo a un'attrice che possa essere la protagonista di un film, cioè su cui si appoggia tutto il film, tutto il marketing, eccetera.
Secondo me sono tutte belle.
Te ti viene in mente qualcosa?
Allora, io non sono così convinto di quello che dici tu, Pietro, sai? Anche perché secondo me, anzi, si sta cercando, a volte in maniera esagerata e accelerata, di liberarsi di questa cosa. Cioè, si sta cercando di togliere lo stigma della taglia 42, insomma. Ci si sta aprendo all'inclusività di qualunque tipo.
Inclusività, però,
dal punto di vista del gender, delle etnie, anche delle forme, se vuoi.
Ma proviamo a rispondere qua in diretta, nel senso, quindi senza averla studiata prima, quindi su due piedi, alla domanda di Paolo. C'è un'attrice che non rispetta dei canoni di bellezza particolarmente importanti che può fare da protagonista in un film oggi ad Hollywood? Chi ci viene in mente? Già il fatto che non ci sta venendo in mente e ci vengono in mente solo attrici tendenzialmente molto belle, quindi non ne stiamo dicendo altre.
Frances McDormand
è l'unica, ho pensato ovviamente anche a lei, però tempo fa, cioè ha già una certa età ed è un caso strano, tra l'altro anche moglie di regista famoso, insomma è un altro tipo di percorso e comunque sì, è un caso abbastanza unico. Però pensiamo a quelli della nuova generazione, secondo me di attrici che hanno tra i 30 e i 40, dai 40 anni in giù, le principali sono tutte effettivamente molto belle, bravissime, ma hanno quel canone di bellezza che deve essere rispettato, secondo me.
Beh, effettivamente in quel caso rimane ancora un po', forse nel caso degli attori maschi è un po' più...
È come sempre stato.
Però è vero, è come sempre stato. Per l'uomo non è mai stata una condicio sine qua non, per la donna effettivamente sì. È vero che però vedi comincia a vedere anche altre cose. Cioè banalmente da Dominic Fishback mi viene in mente, che sicuramente non rientra nei canoni di bellezza tipici dettati da Hollywood.
Non ci viene in mente.
No, è vero, non mi viene in mente.
Ma no, non è una colpa tua, come non è mia, però non ci viene in mente perché le attrici più famose, più pagate, che fanno i film più importanti, sono molto belle. Ancora è importante la parte estetica e non solo esclusivamente la parte recitativa per delle attrici.
Cioè intanto Paolo che sta spippolando su IMDb forse per avere un po' di idee.
No, più che altro sto guardando le locandine degli ultimi film importanti, eccetera, cose recenti, film, serie, per vedere se effettivamente ci potesse essere sfuggito qualcosa. E beh, la linea generale è quella, diciamo.
Quindi quello è ancora una cosa, per fortuna si sta cambiando dal punto di vista, come dice Teo, dal punto di vista dell'inclusività sotto altri aspetti, quelli vai, figata, bellissimo.
Su che altro hai ragione? Tu dici su quelle, effettivamente sulla nuova leva, diciamo, le nuove star. Effettivamente vai a vedere Anya Taylor-Joy, Zendaya, Florence Pugh, Ellie Stansfield, cioè
sono tutte molto belle.
Sono effettivamente tutte bellezze.
Esatto.
Particolari, magari diverse, magari non canoniche come poteva essere la biondazza degli anni Ottanta, per dire uno stereotipo, però sicuramente sono delle belle donne.
Ma tu ti rendi conto che c'è gente in giro che pensa che abbia imparato qualcosa da te e va in giro dicendo Florence Pugh?
Ma è giusto che devono dire
Florence, Florence Pugh. Pugh.
No, è Florence Pugh. Florence Pugh è il suo servizio streaming.
Dove puoi vedere
dove puoi vedere tutti i suoi film.
Florence Plus.
Vabbè, comunque, in generale, secondo me, però, lo Star System come era strutturato una volta...
Paolo, scusami se torno, faccio retromarcia, che so che odi come cosa. Guarda che c'è gente che era convinta che si chiamasse veramente Dune. Quindi cioè, noi l'abbiamo chiamato così per tipo 2 anni e c'è gente che mi ha scritto ci sono rimasto male perché pensavo che si pronunciasse così, quindi effettivamente siamo in grado di fare dei danni di cui non abbiamo coscienza.
Quindi è Florence più e non è un servizio streaming. Comunque, dicevo, secondo me lo Star System di Hollywood si è un po' smontato negli ultimi anni da quando esistono per esempio i social network. Perché? Perché prima una star era una star, era una sorta di... cioè, la stella, no? Star vuol dire stella, non è un nome scelto a caso. La stella è una cosa che brilla, luminosa, irraggiungibile, intoccabile e non sai nient'altro che quello che vedi. Quindi la star di Hollywood è un personaggio che tu vedi, ammiri, non sai nient'altro e non vedi nient'altro e non conosci nient'altro di quello che non ti vogliono far vedere, no? È un personaggio creato d'arte sia sullo schermo che nella sua apparizione pubblica,
certo, perché è comunque gestito da chi ce lo ha in mano.
Con i social, mano a mano, gli attori e le attrici si sono aperti di più al pubblico per creare una comunicazione un po' più diretta e adesso si conosce molto di più di loro, tant'è vero che spesso si vengono a creare problematiche a livello aziendale per le major quando la star di turno fa un'uscita un po' politicamente scorretta o... è un complottista o è Novax o cose del genere, si vengono a creare situazioni spiacevoli e ne abbiamo avute diciamo dimostrazioni eclatanti anche di recente. Quindi non hanno più il controllo che avevano un tempo della star e quindi di creare la star e investire sulla star in quei termini lì.
Sì, ma c'è una cosa fondamentale che è rimasta identica, Paolo.
Cioè?
Cioè che ancora oggi i film si vendono perché c'è la star.
Non sempre.
Il marketing punta il nuovo film con Leonardo DiCaprio, il nuovo film con Zendaya, il nuovo film con Timothée Chalamet.
Ma chiara che c'era un regista che di recente diceva le nuove star non sono le star ma sono i personaggi. Vai a vedere il nuovo film di Spider-Man, non di Tom Holland.
No, vai a vedere il nuovo film con Tom Holland, Paolo. Non diciamo stupidate, sì.
Se vai a vedere Spider-Man
Se vai a vedere il nuovo film con Tom Holland, non ti ricordi neanche il titolo, ma sai che è il nuovo film con Tom Holland. Perché lui
ma
è
non ha lo stesso potere
una delle nuove star
del personaggio.
Non sono così convinto. E anzi, secondo me i social hanno avvicinato le star al pubblico, questo è indubbio. Mi ricordo da ragazzino, probabilmente l'abbiamo già detta sta cosa, appassionato di cinema e io potevo semplicemente soltanto comprarmi le riviste specializzate e di italiano ce n'erano poco, ce n'era una sola ai tempi che non nominerò. E in una edicola speciale in centro a Milano arrivavano le riviste quelle statunitensi e quindi spendendo un sacco di soldi ogni tanto potevi comprarti quella lì e poi c'erano i trailer al cinema o raramente in televisione e i film. Fine, tu non sapevi nient'altro. Adesso c'hai Instagram, c'hai TikTok, c'hai, apri Instagram e vedi Anthony Hopkins che fa il pirla facendo i balletti e le facce, cioè è una roba completamente impensabile prima. Ma questo non fa che, da una parte, avvicinare le stelle a noi perché le vedi praticamente tutti i giorni, ma accresce ancora di più la loro popolarità, perché in questo modo raggiungono in maniera diretta e immediata molte più persone di prima. E queste molte più persone poi sono propense ad andare a vedere il film di quella celebrità che seguono su Instagram, perché il film rimane una cosa a sé. Non è che se tu lo vedi tutti i giorni che fa i post su Instagram e ti fa vedere la lista della spesa o che fa il balletto col marito, allora poi quando esce il nuovo film non ti interessa perché tanto lo vedi sui social. No, è il contrario, cioè il film rimane ancora quella roba là.
Però è una cosa un po'
a sé stante.
È un meccanismo un po' diverso da quello che era prima.
È diverso, ma la star secondo me non ha perso tutta questa potenza. Cioè il marketing di un film punta ancora tantissimo sul cast e su quei 4 massimo 5 nomi dei registi che nel frattempo sono diventati star loro stessi. E i nomi sono quelli, cioè nel senso Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese, Spielberg, forse Villeneuve, ma anche lì ho i miei dubbi che lo conoscano, che lo conosca il grandissimo pubblico. Wes Anderson, cioè sono pochissimi nomi di registi che sono diventati a loro volta delle stelle, e vai a vedere il film non perché ti interessa la storia, l'argomento, la produzione, ma perché c'è quello nel cast e c'è quello che lo ha girato.
Sì, in effetti sì.
Questo è.
Quando vai su youtube.it e cerchi, voglio andare a vedere il prossimo progetto di Paolo Cellammare.
Giusto, esatto. Non, cioè, non cerchi, non sei attirato dal nuovo progetto di The Best Blend.
No.
Come non, no, non è Warner. Warner, forse... A24 sta cominciando a farsi un nome da quel punto di vista.
Sì, perché sta no, più A24 sta diventando un po' di nicchia, però sta diventando un po' un brand che la gente ricorda.
Però anche Disney stessa ha perso un po' quell'allure. Ce l'ha, ce le ha le case che ha in mano Disney, magari il nuovo prodotto di Lucasfilm. Ma anche lì è legato solo a un franchise.
Disney ha...
nuovo prodotto Marvel.
Disney è rimasta Disney, come dici tu, per i film d'animazione.
Però non è... cioè nel grande pubblico non
va
non
a vedere il film d'animazione Disney.
Come appunto gli anni pre-guerra mondiale. Ah, il nuovo film Warner, il nuovo film MGM, che... la major era legata a un certo tipo di prodotto, a un certo tipo di film, perché all'epoca, quando c'era invece lo studio system, sai che comunque le major erano sinonimo di qualcosa, no? C'era la major che era più sul drammone, la major che era più sul leggero, eccetera eccetera, quindi il pubblico sceglieva in base a quello, e le star e i registi venivano probabilmente un po' meno.
Probabilmente il nostro...
però è quasi un secolo che ormai non è più così.
Probabilmente il nostro Kabilame inaugurerà, se passati dallo studio system allo star system, all'influencer TikToker system.
Che è già in atto.
Ma nel cinema.
Ah, nel cinema, ma boh, non lo so. Quindi, ma abbiamo risposto alla domanda di frigorifero...
No, di lavatrice l'ho. Ma lui dice dei canoni di bellezza che possono magari influire sulle carriere o modificarle, se esistono ancora.
Cioè, se qualcuno che non è così bravo è stato... Sì, no, non è così. Se qualcuno non è così, stato così... non è magari così dotato a livello recitativo, ma compensa con la recitazione.
No, Paolo, quella era un'altra delle domande che ci sono arrivate, che avevamo vagliato di ascoltare e poi avevamo deciso di
ascoltare
questa.
È la puntata anarchica questa.
Se vuoi rispondiamo anche a quella.
La puntata anarchica, l'adoro.
Allora, pensavo che fosse più articolata. No,
è molto più alcolica della famosa anni fa puntata alcolica in cui bevevamo il whisky.
Va bene.
Non dire queste cose, non bevete.
Ringraziamo.
Mi raccomando, try this at home.
Ringraziamo Lavastoviglie Hate.
Lavatrice Love, smettila.
E
devi avere
oltre
rispetto per gli elettrodomestici.
No, ma io li amo tutti. Friggitrice d'aria Passion.
Ah, tra l'altro con dei tatuaggi meravigliosi.
Grande. Così. E tra l'altro ringraziamolo anche per essere venuto alla puntata 200 dal vivo, che molti di voi so si stanno mangiando le mani per non esserci stati.
Esatto.
Per non aver visto una lavatrice seduta...
E soprattutto per non aver visto dal vivo Roboteo,
che non visto, perché è stata l'ultima apparizione.
È quella la cosa che mi preoccupa un po'.
Vabbè. Andiamo avanti e parliamo dei trailer di questa settimana, che vedono un gradito
dei trailer.
Trailer. Vedono un gradito ritorno.
No, rifacciamola la sigla dei trailer.
Ma non c'è una sigla dei trailer.
Certo che c'è, eccola.
È sempre stata questa.
Sì.
Dal 1972 i trailer alienano le nostre vite.
Posso dirti un cinefact? Non credo di averlo mai detto nel podcast. Sai perché si chiamano trailer?
Perché venivano mostrati nei trailer.
Trailer in inglese vuol dire rimorchio, giusto?
No, il drive-in.
Trailer vuol dire rimorchio, ovvero una cosa che si attacca alla macchina dietro. Perché fino a un sacco di anni fa, cioè i primi anni in cui avevano deciso di fare questo veicolo promozionale, i trailer li mandavano in proiezione dopo il film che la gente era andata al cinema a vedere, non prima. E quindi si chiamavano trailer perché erano dopo il film principale.
Ma dai, quindi non li vedeva nessuno perché andavano via con i titoli di coda?
Eh no, perché all'epoca i titoli erano in testa, Paolo.
era tutto invertito.
All'epoca i film avevano i titoli in testa, poi finivano con The End, fine, e finiva partivano. Subito il film, e partivano dei piccoli video che presentavano i film.
Praticamente quindi li avevano chiamati così. Vedi, le famose scene post-credit che tutti vogliono nella Marvel, c'erano già.
Esatto, c'erano già. E sai qual è il primo film che ha utilizzato con coscienza una scena post-credit legata al film che, cioè, nel senso, un qualcosa che aveva effettivamente senso, perché sennò il primo sarebbe un film dei Muppet.
Io
il
lo so.
Primo film che lo ha fatto è
Gremlins 2.
No.
Uno.
No, è uno dei film del trio che non ti piace.
Di
Zazz. Zucker Abrams Zucker. Il primo l'aereo più pazzo del mondo.
Ah, ma dai.
Sì.
Finiva con...
All'inizio del film c'è Stryker, non so, tu hai presente il film, sì. Lui no perché non è un infedele, cioè che arriva all'aeroporto in taxi, sì. No? E dice al tassista: mi aspetti qui, arrivo subito. Entra perché deve convincere la sua ex, eccetera eccetera. Poi lui sale sull'aereo, succede tutto il film.
Quello che succede...
Finisce il film, titoli di coda, c'è lo stacco sul tassista che è ancora in aeroporto, che dice: bah, aspetto altri 5 minuti, poi però me ne vado, E finisce lì, che è un'idea secondo me
geniale.
Comunque perché tu te lo sei completamente dimenticato che il tassista era lì all'inizio del film. E quindi la chiudono in questa maniera.
Sapete,
ed è
che
la prima vera scena post credit.
Aveva molto più senso come erano prima i film, cioè che i credits fossero all'inizio e poi finiva, per due motivi. Uno, perché almeno li vedevi tutti e non andavi via a metà dei credits.
Però erano un po' meno prima.
E due, perché se arrivavi tardi al cinema almeno non ti perdevi l'inizio.
Ma tu non devi arrivare tardi al cinema, punto.
Può capitare.
No.
Sì, può succedere.
No.
Sì, può succedere.
No, e anzi io vorrei chiedere una cosa che sarebbe un po' un suicidio per gli esercenti, me ne rendo conto. Dovete bloccare le porte quando inizia il film, non deve più entrare nessuno, che sia di lezione. Arrivi in ritardo perché c'è traffico, esci un quarto d'ora prima.
Quando è l'ultima volta?
All'Arcadia era famosa questa cosa che quando...
Dillo.
Sì, è famosa questa cosa, non so se lo fanno ancora. E avevano lanciato il cinema appena l'avevano aperto con appena inizia il film le sale vengono sigillate, non entra più nessuno.
E non all'epoca so se lo fanno ancora. Non c'era ancora il 4G, il 3G, quella roba là, ma una volta chiuse le porte della sala energia, mi ricordo soprattutto, il telefono dentro non prendeva neanche per idea e quindi non si potevano ricevere sms, telefonate di gente che lasciava la suoneria accesa, eccetera eccetera. Era un paradiso l'Arcadia. Non so, adesso invece dentro l'Arcadia il 5G prende, purtroppo.
L'ultima volta, Teo, che sei arrivato al cinema e ti sei perso l'inizio?
Io mai.
Oddio, non me
lo ricordo. Mai, non ci credo.
Mai.
Ma neanche un frame.
Mai.
Non ci credo.
Sì, perché io
sei
sono...
Sai che
no,
non me lo ricordo,
sono troppo ansioso.
Paolo. Uguale.
Non solo al cinema, io ho sempre passato la vita ad aspettare la gente, perché c'è un appuntamento, arrivavo sempre 10 minuti prima.
E io invece sono il contrario, mi conoscete entrambi da tanti anni. Io raramente arrivo in orario agli appuntamenti, lo so, scusate, sono un ritardatario cronico. L'unico momento in cui vado in ansia ed esco, sono capace anche di uscire di casa un'ora prima, anche se il film inizia abbondantemente, cioè è quella roba là.
Ma
cioè, io odio arrivare in ritardo al cinema, io piuttosto sto in sala 20 minuti prima seduto, non me ne frega un cazzo, ma mi dà un fastidio incredibile. Infatti non ho memoria dell'ultima volta che sono arrivato in ritardo.
Ma tra l'altro mi ricordo Teo, infatti una volta dovevamo vederci anni e anni fa, ti avevo detto andiamo a vedere quel film, è figata, poi a quell'ora ok, no ma non dovevamo vedere il film, volevo farti solo arrivare in orario.
Che pirla, no non è vero, te la stai inventando, l'hai fatto veramente, no?
Non mi ricordo. Però avrei dovuto farlo.
A me è capitato qualche volta di arrivare qualche minuto dopo, non per colpa mia, e quello è il problema. Io sono come voi, solo che a volte le persone che vengono con te ti fanno fare tardi.
No, io rompo tanti coglioni, Paolo.
Ma anch'io.
Chiedi pure.
Vabbè,
comunque, rompo veramente tanti coglioni su questa cosa.
Il primo trailer di cui parliamo questa settimana non è di un film, è di una serie, neanche live action, è una serie animata e non è neanche la prima stagione perché ritorna dopo anni di stop Futurama.
Dopo quanti anni di stop, Paolo?
Tanti anni di stop.
Ma dopo
anni?
Quanti anni, Paolo?
Non lo so, quanti anni?
E te lo sto chiedendo, non lo so.
Non lo so, se non lo so io, se non lo sai, perché me lo chiedi? Dopo diversi anni, perché ricordiamo che Futurama fu chiusa alla quarta stagione. Futurama fu chiusa alla quarta stagione e poi ripresa alcuni anni dopo, prima con degli special e poi con delle stagioni aggiuntive. Poi fu richiusa di nuovo diversi anni fa ormai, e adesso è stato rilanciato e uscirà il 24 luglio su Hulu una nuova stagione di questa serie animata fantascientifica comedy.
11 anni
di chiusura.
La settima stagione andò in onda negli Stati Uniti 2012-2013, da noi l'anno dopo.
Wow.
No, quindi cioè 11 anni loro e 10 anni noi.
Beh, un bel po'.
Eh sì.
Perché è stata ripresa Futurama, la serie animata fantascientifica comedy creata dall'autore Matt Groening?
Groening.
No, c'ha una pronuncia strana. Ah. Solo che mi sono dimenticato qual è la pronuncia corretta. Ecco. Poi andremo a indagare. A quanto pare dal trailer sembra abbastanza on point, abbastanza azzeccata sulla...
Groening. È vero. Ma io sapevo, sempre chiamato Groening. Vabbè.
Che lui odia quando lo chiamano così. L'ha sempre detto.
Posso capirlo, con il mio cognome posso comprenderlo.
Ok. Quindi,
lo
molto
storpiano
carino.
Il tuo cognome?
No.
Vogliamo parlare di questo trailer? Lui, insomma, dal trailer si vede che è molto attuale sugli argomenti, puntate con frecciate al Covid, puntate con frecciate alle criptovalute, cripto anche, sì, NFT, queste cose qua. Un rilancio cioè Futurama, devo dire che era una bella serie, non so se voi la seguivate. Secondo me era geniale nel modo in cui approcciava.
Io ammetto che non ho mai visto un episodio.
Mai?
Io ammetto di aver visto forse 3
poca roba
episodi, sì. La Vigna è fan e me ne fa una colpa di questa,
sì,
cosa.
No, è tanta roba Futurama. Devo dire che quando i Simpson diciamola tutta, ora tiratemi sassate, picchiatemi, ma i Simpson dopo le prime stagioni, i Simpson è stato discreto per una decina d'anni, poi è diventato una roba inguardabile.
Di poco, 10 anni.
Forse.
Che sassate dobbiamo tirarti, Paolo, effettivamente.
No, perché i Simpson sono così riveriti e...
No, ma guarda che è sensazione, è sentimento comune. Comunque.
Sono inguardabili da decenni. Pare che l'ultima stagione, la nuova stagione, abbiano cercato un po' di rinverdirli, ma non l'ho ancora vista, quindi non saprei giudicare. Però, allo stesso tempo, Futurama, che poi è durato anche meno stagioni, aveva la freschezza poi di affrontare tematiche nuove, di avere più libertà di azione con la fantascienza. Si può dire che fosse un po' un Black Mirror dell'animazione, no? Sto dicendo così tanto per far guardare Teo oltre il suo computer.
Sto facendo la cover, che per questa puntata è molto difficile, perché abbiamo due recensioni e non so che cazzo infilare nelle altre 3 immagini. E quindi mi sa che la faccio con 4 slide, non 5. Credo sia la prima volta.
Vabbè, mettici Futurama.
Dopo 203 punti. Ma ci sta, visto che è la puntata strana questa.
Esatto.
No?
Okay.
Quindi 24
anche
luglio.
Anche 3 immagini soltanto.
24 luglio su Hulu. E penso arriverà, cioè sicuramente arriverà anche su Disney Plus. Rivedremo Futurama. Un altro film, un film di cui abbiamo visto il trailer. Ci sono due traileroni.
Ma tu sei fan di Futurama, Paolo?
Sì,
abbastanza.
Sì.
Abbastanza. Io ho a casa un disegno di Bender disegnato da una delle disegnatrici della serie che me l'ha fatto davanti a me in una cena a Los Angeles, in un ristorante. È una figata.
E cosa dice? Che vuole aprirsi?
No, io le chiesi se mi faceva
il suo
Bender
casino su. Con le squill, il blackjack, le squill.
No,
di
dice tipo booze, che vuole
l'alcol
lì fuori. Invece il mio amico, io mi feci fare questo disegno e il mio amico che era accanto a me, un amico giapponese, le disse: mi fai un ritratto in stile Futurama? E ho rosicato perché ho detto: cazzo, potevo farmi fare. Però poi col senno di poi preferisco avere Bender, che è più iconico di me in chiave.
Ma era venuto bene il ritratto suo in stile Futurama?
Sì, era figo. Cioè, sì, è abbastanza figo. Però ora lo fanno tutti. Sì. Cioè, invece avere un Bender originale o pseudo originale, perché comunque era una lei è credo direttrice dell'animazione, qualcosa del
genere. Ma perché dici pseudo originale?
Perché non è che era disegnato da Matt Groening, era disegnato comunque da una dello staff.
Vabbè.
Comunque, tornando a noi, ci sono due trailer importanti in questa puntata.
Già.
E uno dei due è Killers of the Flower Moon.
Che io non avrei voluto vedere.
E invece poi eri lì con gli occhi spalancati, ho visto.
Sì.
Ti ho guardato apposta.
Non volevo vederlo perché è un film che, dopo aver visto il primo trailer, che mi ha creato tanto hype come non capitava da tempo, ho detto no, non voglio perdermi niente, non voglio vedere. Sono qua.
Da fan di Scorsese o da fan di DiCaprio?
Non sono fan di nessuno dei due, nel senso che non sono malato.
Come?
No, ma mi piacciono entrambi, però non è che sono, ma io probabilmente non sono fan di nulla. Se non di
Roboteo
e del regista di YouTube italiano più famoso al mondo, ovvero Paolo Cellammare.
Ah, ok.
E, però devo dire che mi ha colpito molto il trailer principale di qualche tempo fa e quest'altro. Per fortuna i trailer sono talmente complicati e montati in modo serrato che non mi ricordo praticamente già nulla, quindi non mi sto spoilerando.
E cosa stiamo commentando?
No, non mi sto spoilerando il film. Le impressioni che mi ha dato mi hanno confermato l'idea che non vedo l'ora di vedere questo film. C'è DiCaprio che secondo me gli hanno fatto su di lui un lavoro di trucco molto 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 interessante, perché non hanno stravolto il suo volto, ma secondo me l'hanno modificato. Non so, ho notato che ha delle orecchie strane, ha una dentatura strana, non mi sembra il classico DiCaprio.
Ci sono forse delle leggere modifiche, ma non tanto invasive da fartele notare,
esatto.
Però quanto basta per renderlo diverso.
Esattamente quello. Quindi questo è un trucco che a me piace moltissimo, che può essere utilizzato, no? E diciamo che dà un'idea di epicità della storia molto bello. Potrebbe essere una sorta di... visto che Scorsese mi pare abbia detto che è un film sull'origine violenta dell'America, no? Potrebbe essere una versione più matura, più bella di Gangs of New York. Che è un film che, a parte
che
la
a me l'ho ricordato molto,
perché è un film, Gangs of New York, secondo me non è grandissimo film. Ci sono due cose bellissime di Gangs of New York, secondo me, che sono la scena iniziale della battaglia iniziale, che è straordinaria, e poi il personaggio di Daniel Day-Lewis, che è incredibile. Poi il film non è straordinario per me, però era un po' l'idea di raccontare quelle sono le origini di New York basate sulla violenza, no? E il trailer di prima che abbiamo visto qualche tempo fa, il trailer che abbiamo visto stasera, quindi quello appena uscito, secondo me racconta in modo più grande, più maturo, più enorme quello che sono le origini dell'America basate sui lupi, no? Come finisce il trailer, il primo trailer che è uscito, che è straordinario, no? Quanti lupi vedi in questa immagine.
Forse è più iconico il primo trailer di questo.
Sì, è più iconico.
Perché era un teaser,
esatto.
E quindi era montato anche in un certo modo. Qua cerca di entrare un po' più nella storia, di presentarti un po' meglio i personaggi. Vediamo Jesse Plemons, capiamo un po' meglio di chi interpreta DiCaprio, c'è un po' più di approfondimento anche sul personaggio di Lily Gladstone, su quello di DiCaprio, di De Niro e tutto quanto. Non lo so, io è uno dei film che più aspetto quest'anno, ovviamente, però parlo da vecchio amante dello zio Marty.
Io aspetto tanto questo e il film di Lanthimos.
Anche? Beh, ma guarda che quest'anno comunque siamo messi benino,
sì.
Non è male come annata.
Killers of the Flower Moon uscirà il 19 ottobre al cinema.
Da
e
noi.
E poi arriverà su Apple TV.
Più.
Plus.
Più.
Plus.
Più.
Florence.
Più.
Vedi che si chiama così? ma parliamo di un altro film che è Dune parte 2.
Esatto.
Il nuovo film di Denis Villeneuve è anche un sequel del suo precedente film che è Dune.
Parte 1.
No, Dune è basta. Io non lo chiamerei sequel.
Beh, è un sequel. Non
sì,
è
ma
che...
è più una parte 2.
Lo puoi chiamare
beh, parte 2, ma è a tutti gli effetti un sequel, cioè non è...
È un secondo tempo.
Se c'è una definizione di sequel, caro Pietro, è questa.
Esatto.
Io direi, sequel vengono ora...
Perché non ti piace la parola sequel? Seguito.
Non è un'offesa.
Il seguito di Dune.
No, ma infatti non dico
non
che
è una parolaccia.
Non dico che è un'offesa o che
cosa.
No, ma
io voglio vedere dove vuoi arrivare.
No, è che secondo me un sequel è un film... due di un film che si era già concluso, Mentre in questo caso qua è un film che non si era concluso, è un primo tempo.
Ma di no, è un... no, è una tua idea però.
Sì, va bene, tipo, cioè, sono, sono contento che tu... È semplicemente il seguito di un altro film. Quindi, come lo chiameresti tu?
Parte 2?
Allora, allora,
Dune parte 2 è la parte 2 di Dune, che non si chiamava parte 1 ma no, solo Dune.
Esatto.
O Dune o Dune. Non si chiama Dune nella realtà, noi lo chiamiamo Dune, è una gag internos. Se questa è la prima puntata del podcast che ascoltate, probabilmente avete già stoppato prima, ma nel caso sappiate che esistono 202 puntate precedenti in cui diciamo un sacco di stronzate, tra cui chiamare Dune Dune perché non sappiamo se chiamarlo Dune o Dune. Questo non lo dicevamo dalla prima volta che abbiamo tirato fuori.
E
questo.
Perché l'abbiamo chiamato Dune? Anche perché il regista Villeneuve è canadese e quindi abbiamo detto, allora si dirà Dune.
Esatto, perché è così che lo chiama Xavier Dolan.
Esatto.
Sì, perché infatti è molto invidioso di Villeneuve, che un sacco di gente guarda i suoi film.
Che fa
eccetera.
Film brutti, esatto. E li guardano tutti.
Ma non
lui
fa film brutti,
film belli
è
e... No, questo è quello che dice
Ah, questo
Dolan.
È quello che dice Dolan, giusto.
Quindi, Dune parte 1... In molti l'hanno un po' criticato per il ritmo non particolarmente...
Alza
forse
la mano nato. Qua Pietro Baroni.
Pietro Baroni è uno dei tanti, esatto. Non sei l'unico. A me non è dispiaciuto per niente, anzi mi è piaciuto, mi ha lasciato un po' così con l'amaro in bocca il fatto che fosse proprio interrotto quando sembrava che stesse diventando interessante. No?
Io continuo a sostenere invece il mio punto di vista, però vabbè.
No, vabbè, per te si autoconclude, ok, per me no.
Ah, comunque è una conclusione.
È una conclusione, qualsiasi cosa può essere una conclusione.
No, non è vero.
Anche la Compagnia dell'Anello ha una conclusione.
No. Neanche
qui
per
ora
idea.
Non ci addentriamo,
si tronca proprio.
Diciamo che la storia di Paul Atreides, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet,
il nostro prezzemolino,
come Timothée?
Timothée?
È cambiato? Un'altra volta?
L'ha detta lui, quindi questo è un po' come Zendaya, che io faccio una fatica a chiamarla in questo modo.
Cosa ha detto
Zendaya.
Chalamet?
Cosa
ha detto Chalamet?
Che si è presentato più di una volta dicendo Timothée.
Je m'appelle Timothy.
Ma non Timothy. Timothy.
No, no, Timothy.
Ok, Timothée Chalamet, che diciamo in questo percorso, una fase introduttiva, quella del primo film, arriva a, diciamo, a compiere una prima parte del suo percorso, si interrompe e ci rimanda a questo parte 2. Quando è uscito il primo? 2020?
Novembre? Fine... sì, certo, 2008.
21?
22. Due, Paolo, cosa stai dicendo?
Il primo Dune è uscito nel 22. Non è stato uno dei primi film dopo la pandemia, con la riapertura?
Oddio, ma sai che mi stai facendo venire i dubbi?
Ma perché facciamo un podcast di cinema che non sappiamo?
21, fine 2021.
Fine 2021, ok, sì. È vero, la riapertura.
Sì, che pirla, 2022 era l'altro ieri, c'hai ragione, perché non mi avete detto...
L'abbiamo pensato ma non te l'abbiamo detto.
Quindi quando abbiamo visto il primo trailer qualche tempo fa, io non ero particolarmente colpito e Teo mi dice:
cosa?
Ah, ma cosa, non sai cosa deve succedere, non capisci Dune perché tu non hai mai letto i libri, non hai mai...
Come fanno quelli di solito che leggono i libri e vanno a cagare il cazzo
adesso,
gli altri che guardano solo i film.
Ma perché non ti vedi dall'esterno?
No, non ho fatto così.
Adesso succede di tutto,
c'ero rimasto,
non hai idea.
Ero abbastanza sorpreso del fatto che un trailer meravigliosamente montato come quello, il primo che uscì di questa parte 2 di Dune, non ti avesse entusiasmato, perché
guarda,
mi aveva fatto venire la pelle
quel
vuota.
Quel trailer lì eravamo noi tre più Gabriele Donolato,
esatto.
Io e Paolo eravamo rimasti un po' tiepidini.
Tiepidini.
Invece Teo e Donolato
esaltatissimo.
Sì,
un 50-50.
Avevano delle erezioni.
Direi che dopo questo nuovo trailer che abbiamo appena visto si è un po' ribaltata la situazione, perché hanno buttato in campo un po' di cose potenzialmente intriganti.
Visivamente mostruoso.
Sublime.
Sì.
Anche a livello di trama. No, il primo trailer era un po' puramente visivo, onirico, un po' sognante, no? Un po' così evocativo. Questo invece c'è un po' di ciccio, c'è un po' ti fa capire che la posta in palio si alza, insomma i problemi e i conflitti si stanno gonfiando a livello esponenziale e che il ruolo di Atreides è un fulcro di varie razze, di vari scontri tra tutti i vari popoli, quindi... Mi mette molta curiosità e sembra un film con un passo totalmente diverso dal primo film se il trailer, diciamo, mantiene le promesse.
Perché spesso capita che il trailer ti venda una cosa e poi non è.
Ma in questo caso, stando anche a quello che diceva Teo,
ci fidiamo. Sì,
beh, ma infatti non solo io, nel senso, fior di esperti del libro di Herbert, quale io non sono, ci tengo a sottolinearlo, non voglio vendermi.
Dicono che
ecco,
la seconda parte...
Io non voglio vendermi per ciò che non sono. Nella seconda... cioè, è a tutti gli effetti così, cioè cambia proprio passo, mm-hmm. anche la storia, anche il romanzo. Mi rimane sempre comunque il dubbio, perché ripeto, il primo film rispetto al romanzo passa forse un terzo, ecco, del romanzo. Quindi teoricamente mancano quasi due terzi di storia e ne fa uno solo di film.
Siamo
per
sicuri
raccontare...
che non c'è la parte 3?
No, non ci sarà la parte 3, ma Villeneuve ha già manifestato la voglia di fare un film dal romanzo successivo, sul romanzo successivo.
Che è comunque legato alla stessa saga.
Che è assolutamente sì, anche se non posso spoilerarti sì, ovviamente sì, sì. più di tanto. Quindi no, Dune si conclude qua. Sono molto curioso di vedere come, perché appunto c'è veramente tanta roba.
Si sa già quanto è lungo questo film, perché ovviamente
no,
supererà
ma
l'ora e mezza.
Secondo me arriva a 3 tranquille.
E vedi la mia
perché,
teoria.
Perché ha tanta roba da dire, e appunto se c'è chi si era annoiato sul primo, guarda, fidatevi veramente. No, qua non c'è proprio il pericolo che succeda.
E niente, beh, quindi trailer, la mia teoria sui film che si allungano ha sempre più conferma.
No, madonna che palle che sei questa cosa. Ti sopporto più.
Basta, non la tirerò mai più, solo in chat.
Quando esce Dune parte 2?
Da noi il 1 novembre.
Al cinema.
Al cinema, saremo tra i primi perché negli Stati Uniti esce 2 giorni dopo. Stronzi Yankee.
È il contrario di Oppenheimer che noi ce lo dobbiamo vedere esatto. dopo che l'ha visto tutto il mondo.
Esatto, ogni tanto.
Stronzi Yankee.
Maledetti.
Ma parliamo invece di qualcosa che uscirà direttamente in televisione, anzi su Netflix, che può essere televisione, computer, cellulare, dove volete vederlo?
No, cellulare magari anche no.
Tablet.
Oppure sul smartwatch.
Donna santa!
Dove volete voi, potrete vedere la docu-serie, è una docu-serie o un documentario? Sly.
Ah beh, lo dici, è l'unico trailer che hai messo tu in scaletta e mi chiedi che cos'è.
L'ho messo io, ma adesso stavo andando a verificare. E questo nome, Sly,
e non sai di cosa parli.
È troppo comune, quindi dovrei andare tra i film di Stallone e cercarlo.
Cosa parla?
Ma è un documentario sulla storia di Sylvester Stallone.
Ma pensa.
E guarda caso esce su Netflix, guarda caso poco dopo che è uscito una serie documentaristica su
Schwarzenegger,
il suo più grande rivale. E quindi la domanda sorge spontanea. È ritornata in auge la vecchia faida tra Stallone e Schwarzenegger? E se così è, quanto è una figata questa cosa qui, così tanti anni dopo?
Dici?
No, però mi fa ridere.
Ti piace questa cosa?
Del ritorno della faida? Ma sì, perché
ma sì. No? Ci manca solo il documentario su Lou Ferrigno.
Ma no, Lou Ferrigno non era parte di questa faida.
Mi sa un po' di triste
Van Damme.
Come cosa, no?
Manca Van Damme. Vabbè, chi se ne frega. Cioè, comunque Stallone è un bel personaggio, cioè una persona che qualcosa da raccontare ce l'ha, anche soprattutto riguardo ai suoi esordi. E comunque non è stato sempre sulla cresta dell'onda, ha avuto anche tanti tracolli, fallimenti, problematiche. Quindi sono molto curioso di... Io sono sempre stato team Arnold, questo l'ho detto anche nella puntata 200.
E alla fine sì, se devo scegliere anch'io.
E tu invece, Pietro?
Team Arnold.
Siamo tutti e tre team Arnold. Però io non disdegno.
Ma allora, devo dire una cosa però. Che io sono stato team Arnold, diciamo, sulla lunga, anche perché poi ha cominciato a prendersi in giro molto prima del suo rivale. Vi ricordate i gemelli con Danny DeVito?
Ma lo stesso True Lies.
Comunque, è che però è arrivato dopo. True Lies, dove comunque sì, faceva un po' il suo solito ma... autoironico, eccetera eccetera, però per quanto ami Schwarzenegger non ha dalla sua un Rocky, con tutta la storia che ha dietro quella produzione del primo film e tutto quello che è il primo film, che è veramente un film esagerato, cioè però Schwarzenegger non ha, secondo me, film di quel livello, di quella portata.
Sì, però Stallone...
Però poi se guardo tutta la carriera, alla fine propendo da quella parte.
No, poi Stallone non ha i meriti sportivi e non è diventato governatore, cioè nel senso a livello di persona. Ah,
vabbè, io parlo di cinema, parlo di quello che di cinema, personaggio cinematografico, attore.
Sicuramente Rocky come valore non è contrastato, cioè... Anche per il ruolo di sceneggiatore.
Quello dico, tutta la storia produttiva di quel film.
A livello artistico Arnold non può competere con il... Più che altro, sì, vabbè, in generale con i meriti di Stallone, che comunque è stato anche regista di un sacco di film. A livello di personaggio e di interpretazione di ruoli iconici, probabilmente se la giocano bene, forse Arnold ne esce vincitore. Ma a livello di... successo dei propri documentari, cosa succederà?
Vedremo.
L'ennesima.
Quindi scopriremo. Quando lo scopriremo? A novembre, non c'è una data precisa ancora. A novembre su Netflix, Sly.
No, ma è strana sta cosa. Ci hai fatto caso che ultimamente Netflix ha cominciato a fare i trailer mesi e mesi prima delle proprie produzioni? Non ha mai fatto queste cose.
Probabilmente
ha sempre tirato fuori i trailer tipo 2 o 3 settimane prima.
E probabilmente ha bisogno di... Non so, conquistare,
pompare il marketing, esatto, prima del previsto.
Esatto.
Può essere, perché è proprio cambiata come politica.
No, bisogna capire.
Stanno
anche
perdendo iscritti comunque.
Esatto, con questa cosa qua che non ci si può, non si può passare la mail, no, per i contatti, cioè i profili condivisi, eccetera. Sono stati i primi a fare questa cosa. Bisogna vedere se ti sta portando vantaggi o no.
Sono stati i primi, non si è mai potuto fare, ripeto. Non è che prima si poteva fare, adesso no. Non si è mai potuto fare, no, c'è, diciamo, scritto nei termini e condizioni.
Prima era tollerato.
Prima facevano finta di niente, hanno fatto anche gli scemi, sharing is caring, esatto, condividi la password, eccetera. Ma sulle regole è sempre stato riservato al nucleo
familiare,
domestico, neanche familiare. Mm. Quindi chi vive con te, punto. Non tua mamma che vive dalla parte opposta del mondo perché è della famiglia, il nucleo domestico, quell'IP fondamentalmente. Comunque, perché ognuno in casa poteva decidere quando vedersela, certo, con il proprio profilo.
Comunque ho verificato, Sly è un documentario, quindi non una docuserie come quella di Arnold, e sono curioso di vederla. Ma parliamo di il trailer sorpresa di questa settimana, che è The Dive.
Oh.
Prossimamente al cinema The Dive, l'immersione si potrebbe tradurre.
Dilla meglio però.
The Dive.
No, il trailer sorpresa di questa settimana,
scelto da Teo,
che io come al solito, non fidandomi di Teo, stavo per tagliare dalla scaletta dicendo: cazzo è questo The Dive?
Cos'è,
no,
che questa,
cos'è sta roba?
No, cos'è
invece non
questo
è una...
The Dive?
Esatto.
Non so se poi il film manterrà le promesse, ma molto interessantemente tratta di due ragazze, due sorelle, che vanno a fare immersione in una bellissima e remota location.
Esperduta.
Cosa succede? Mentre sono giù con le bombole in acqua, succede che crolla un costone di roccia e loro vengono sepolte, cioè in particolare una delle due viene sepolta da una da queste rocce che cadono in acqua. E la sorella cerca di salvarla, mentre l'ossigeno si sta esaurendo, lei è bloccata sotto le rocce e quindi...
Deve uscire dall'acqua e recuperare.
Deve andare fuori a 20 minuti per trovare qualcuno e trovare un modo di salvare sua sorella. E ovviamente tutto andrà storto. Concept, high concept, questo è un tipico high concept. Che cos'è un high concept? È un film che si può descrivere con una frase, come in questo caso... che ha un'idea fortissima alla base del film su cui viene costruito tutto il film. È una tipologia di film che a volte riserva delle gradite sorprese, delle cose molto originali, a volte si può perdere in un bicchiere d'acqua. Spero che non sia questo il caso, perché dal trailer sembra molto figo, no?
Assolutamente. Esempi al volo di high concept che ci vengono in mente?
Buried, il film del tizio sepolto. Mm-hmm. Vivo nella casa, tutto ambientato nella casa da morto per tutto il film. Oppure
Locke, se dobbiamo pensare a
Locke con Tom,
oppure anche lo stesso, nonostante l'abbia rivisto in un
Memento,
lo stesso Memento, esatto.
Sì, Memento, un high concept, ce ne sono tanti. Nel caso di The Dive, io lo voglio vedere, cioè a me il trailer me l'ha venduto benissimo.
Il tu regista, fai immersioni, Paolo?
Io l'ho fatto una sola volta, è stata una delle esperienze più belle della mia vita, vorrei tanto rifarlo, mi piacerebbe prendere il brevetto e farlo più spesso.
Io ho preso il brevetto in passato.
Dai, che figata. Sì,
tu hai il brevetto?
Sì.
Ah, che bomba, poi il padi?
Sì. No. Quell'altro. FIPS, quello, okay. Quello mezzo militare. Praticamente, no, mezzo militare nel senso che praticamente è un anno di addestramento in piscina, le bombole non le vedi praticamente mai e fai tantissima apnea, acquaticità. Ho imparato in un anno a muovermi in acqua. Io pensavo di saper nuotare, ma soprattutto di avere acquaticità, di sapermi muovere in acqua. Niente di più falso, perché ti insegnano cosa vuol dire, cioè è come se avessi imparato a camminare e ho imparato a muovermi in acqua.
E secondo te questo figata. Trailer era credibile?
Sì, 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 assolutamente, molto credibile. Non so, a un certo punto le ragazze parlano tra di loro, non, probabilmente sì, se no non avrebbero messo. Non sapevo si fosse arrivati anche alla la così alta tecnologia per cui tu puoi parlare con il tuo compagno di immersione. Tra l'altro, una delle regole che viene data sempre quando si fanno immersione o apnea, mai farle da solo, sempre in coppia, certo. Proprio per questa cosa qua, sì. Perché se uno ha un problema l'altro può aiutarlo.
E l'altra cosa che insegnano sempre è che va bene, non si fa col pollice in su,
ma si fa con l'ok.
Con l'ok.
E infatti quando io ho fatto due volte immersioni a distanza di un po' di anni una dall'altra, esperienze meravigliose entrambe in due luoghi diversi. E soprattutto la prima volta, ma anche la seconda, che comunque ho rifatto il mini corso che ti fanno eccetera eccetera prima di scendere, mi veniva in automatico quando il tizio mi diceva tutto bene, io gli dicevo yeah col pollice alla Dale Cooper di Twin Peaks,
ma il pollice
e quello mi faceva ah scusa, vuoi risalire, no cazzo scusami, ok facevo l'ok con il cerchio e le tre dita. Che però
perché
è pollice
strano. in su significa risalire,
esatto, quindi vuol dire che hai dei problemi e vuoi risalire.
Ok, quindi ultimo trailer, in realtà poi abbiamo anche una chicca, è Dreaming Wild. Dreaming Wild è un... cos'è? Come lo definiresti, Teo? Un dramma?
Sì, assolutamente. Un dramma musica... No, perché comunque non è musicale. Cioè, parla di musica, si può definire musicale.
C'è, nel cast c'è il nostro beniamino Walton Goggins.
Esatto.
E
un mio attore feticcio che è Casey Affleck.
Il mio attore feticcio è Walton
Goggins.
Un attore
feticcio Casey Affleck.
Uno a me piace molto. Ha quella faccia strana da stronzo psicopatico che mi è sempre piaciuta.
Ma anche Walton Goggins.
Sì, esatto. Tra l'altro Casey Affleck io l'avevo un po' perso di vista dopo il suo Oscar per Manchester by the Sea.
Filmone.
Sì, assolutamente, mi è piaciuto un casino il film e lui. Non so se avete presente che anche lui era stato impelagato in varie accuse di molestie, sì, eccetera. Sì. Gli tolsero la possibilità di presentare l'Oscar l'anno dopo. Che sapete che ogni anno i presentatori dell'Oscar come miglior attrice, miglior attore... sia protagonista che non, vengono annunciati dal vincitore, sì, della categoria dell'altro,
sì, sì,
genere,
sì,
dell'anno passato. Lui non lo fece. Però dopo l'Oscar, non so se tanto dovuto a queste situazioni oppure per delle scelte particolari personali, ha comunque fatto una carriera non da attore post-Oscar. Anzi, forse, ho detto una stronzata, forse proprio il contrario. Ha letteralmente fatto una carriera da attore post-Oscar perché ha scelto... tutte comunque storie piccole, film semi-indipendenti, ha fatto due film con Lowery, uno è Storia di un fantasma che assolutamente andatevelo a recuperare, fatevi un favore, a Ghost Story, trovate l'articolo del Dio Guardi tra l'altro sul sito in merito al film, però ha sempre fatto filmini, ha fatto un suo film come regista, ha fatto tre film uno dopo l'altro che sono comunque di esordienti o semi-esordienti, cioè ha fatto delle scelte peculiari, no?
Beh,
sai,
sì,
dopo l'Oscar molto, di solito si aprono tutte le porte, sono tutti pronti a riversarti carriolate di dollari perché diventi l'attore di richiamo, perché puoi scrivere con il premio Oscar Casey Affleck. In realtà lui ha scelto altre strade e anche questo film comunque si inserisce un po' in quella scia.
Tra l'altro io mi stavo concentrando un po' anche sul regista di questo film, che è Bill Pollard,
mm-hmm,
che in realtà è un produttore principalmente, ha prodotto film come 12 anni schiavo, I segreti di Brokeback Mountain, The Tree of Life, insomma, a livello Into the Wild anche. Ha un,
era di America?
Sì, ha un, diciamo, una filmografia come produttore molto importante. E qui invece nella veste di regista e co-sceneggiatore. Il film racconta di un duo musicale che spende tutto quello che hanno per produrre un disco negli anni 70. È una storia vera e della famiglia appunto di questo Donny Emerson e di suo fratello, che quando erano teenager avevano...
Ha avuto un successo enorme con questo album, sì, autoprodotto. E poi li rivediamo decenni dopo, da adulti, che devono bene o male riprendere un po' in mano quel discorso, no? Perché all'epoca delle riscoperte, del revival, succedono delle cose nella famiglia che comunque li mettono a confronto e a... come si dice, a dover affrontare delle cose del proprio passato, e quindi risalta fuori questa cosa. Chiaramente è cambiato tutto nel frattempo.
Beh.
Mi sembra molto delicato, molto particolare, molto sentimentale, gran bel cast.
È la tipologia di film che amo vedere in questi ultimi anni, quindi sì, lo andrò a vedere sicuramente.
Bene.
C'è anche quindi... Zooey Deschanel, Beau Bridges, bel cast. Quindi... Tra l'altro, scusate, parentesi, Casey Affleck ha scelto tutti i film che ho detto prima, molto particolari, indipendenti, eccetera, però comunque fa parte del cast di Oppenheimer, di Nolan, che sicuramente non è né un film indipendente né di un esordiente. Credo sia in un ruolo minore, però...
Sì, ma anche in Interstellar ha lavorato.
Quindi. Eh sì.
Beh. Quindi questo era l'ultimo...
Tra l'altro, scusa, in Interstellar lui fa la versione più grande di... Timothée Chalamet.
In che senso?
Ah
sì, come? è vero.
Sì, sì, okay. Sì, è vero.
Secondo me sta cosa se la ricordano in pochi.
Quindi, questo era l'ultimo trailer.
Pensando a Nolan, che occhio ha per gli attori.
Questo era l'ultimo trailer.
Sì.
Oppure no?
C'è un extra.
Vuoi mettere...
In realtà abbiamo visto due trailer che non sono di film, ma sono di videogiochi. Mm. Non ne parliamo quasi mai dei videogiochi, però questi due trailer...
Anche perché sennò si chiamerebbe
Game Facts. O Gaming Facts. Sarebbero un po'... Sarebbe il caso di parlarne, perché sono un po' legati al mondo del cinema. Anzi, un po' tanto.
Beh, un po' tanto.
Sia perché vengono due franchise importantissimi, sia perché hanno un look estetico molto cinematografico. Sto parlando di Star Wars Outlaws, che è uscito qualche tempo fa, che è un trailer fichissimo, sembra di vedere il trailer di un film di Star Wars che vorrei vedere, ambientato tra l'episodio 5 e l'episodio 6, quindi quando Han Solo era intrappolato nella carbonite in quel periodo di tempo lì, e la protagonista è un'altra contrabbandiera in stile Han Solo, molto molto figo, andatelo a recuperare, Star Wars Outlaws. E l'altro invece a sorpresa, uscito proprio pochissimi giorni fa, è Blade Runner 2033 Labyrinth, un altro gioco per l'ultima generazione di console, forse non so se anche per PC, ovviamente ambientato nell'universo di Blade Runner, con un look estetico molto... No? Azzeccato, almeno da fan del
sì,
film.
Tra l'altro è proprio un look estetico che è una via di mezzo tra Blade Runner e Blade Runner 2049,
sì, perché è ambientato nel mezzo. Tra l'altro, insomma, intanto recuperatevi il trailer anche di questo Blade Runner 2033, anche se non siete giocatori, sono molto belli entrambi i trailer da vedere. Tra l'altro, Blade Runner fu anche un gioco, e sto parlando della fine degli anni 90, inizio anni 2000, della Westwood, un'avventura grafica con uno stile e una scrittura molto molto azzeccata, che è rimasto leggenda, è uno di quei giochi leggendari, uno di quei casi rarissimi in cui un videogioco a livello anche narrativo, estetico e di confezione, sebbene fossero comunque tanti anni fa, rimane leggenda per avere una qualità prossima a quella del prodotto che lo ha originato. Non so se te lo ricordi tu, Teo.
Mi sono perso il titolo di cui parlavo, sto cercando
Blade
una
Runner.
Foto di Dolan.
Il videogioco di Blade Runner della Westwood, che uscì per PC mi pare fine anni 90.
Io non sono un giocatore, quindi
era veramente una figata. Tra l'altro questo gioco poi sono andate perdute è andato perduto tutto il progetto, i file di lavorazione, quindi non ne hanno mai potuto fare una versione rimasterizzata.
Ma va?
È andato tutto perduto e non riescono a fare ingegneria inversa dai file del gioco uscito, e quindi praticamente esiste soltanto quella versione lì, che tra l'altro è quasi introvabile ormai.
Voglio un documentario su questa cosa.
Oh, trovi degli io lessi un articolo, un saggio su tutta la storia di questo gioco qui, che era incredibile. È un gioco incredibile, favoloso, io me lo ricordo, ci giocai all'epoca e tuttora me lo ricordo molto bene. Ma è il momento di parlare dei film di questa settimana, le recensioni.
Attenzione! Com'è la sigla dei trailer?
Non basta, come non ci sono le recensioni. È questa qua. Ok. Rifacciamola. Mi piace, rifacciamola.
Non è venuta bene.
Ok. Partiamo con Indiana Jones e il quadrante del destino. Quello che inizialmente era stato tradotto come Indiana Jones e il disco del destino.
Com'è? No, era
la ruota.
La ruota del destino. No.
La ruota.
È un quadrante. Che cos'è un quadrante, caro Pietro Baroni?
È un aggeggio che ha una forma un po' così tondeggiante,
che gira
con delle lancette, che è divisa in due parti e diciamo che è il nostro
MacGuffin,
esatto, del film.
Può esserci un film di Indiana Jones senza un MacGuffin?
No,
può esserci un film di Indiana Jones senza Steven Spielberg?
Purtroppo sì.
Attenzione.
Infatti, questo film è diretto da James Mangold, che ricorderete per Logan o per
Ferrari versus Le Mans. No?
Sì.
L'hai visto?
Bello. Sì.
Okay.
Questo film l'abbiamo visto
Ferrari
io.
Versus Ford. Che cazzo dico? Ne ho messi insieme Le Mans 66, Ford, che era il titolo internazionale.
Ford versus Ferrari. Madonna, Le Mans, la grande sfida. Una cosa del genere.
Ma veramente?
Mi pare. Comunque, no, lui
abbiamo visto questo film io e Paolo.
E ti è piaciuto? Non sappiamo ancora se abbiamo un parere, diciamo, in linea.
Secondo me sì, ne abbiamo parlato vagamente, diciamoci adesso, facendo una recensione senza spoiler.
Senza spoiler. È il quinto film di Indiana Jones, che fa seguito a I Predatori dell'Arca Perduta, Indiana Jones e il Tempio Maledetto e Indiana Jones e l'Ultima Crociata.
E?
Basta.
Allora, Ford V Ferrari in italiano era Le Mans 66, la grande sfida.
Ah, ok, quindi Le Mans c'era.
Esatto.
Grazie per questa precisazione.
Quindi, praticamente noi abbiamo tre film e poi passa subito al quinto, nel senso che non sanno contare.
Ma se anche io stesso ho smesso di fare lo scemo dicendo che la trilogia prequel di Star Wars non esiste, ho smesso di fare quelle cose.
Esiste, vabbè. Hai smesso?
Va bene.
Hai smesso, sei diventato adulto.
Ma sì, dai,
segue, è il sequel di Indiana Jones
e l'Ultima Crociata.
Il regno e il
teschio di cristallo.
Il regno del teschio di cristallo.
Ma non era il regno, era il teschio, punto.
Indiana Jones
e il teschio di cristallo.
E il regno del teschio di cristallo.
Scusa,
ora tu che stai verificando le cose.
Io non l'ho neanche visto.
Ma porco.
Quindi per te è il seguito.
Oh mio Dio, è vero. Era il regno del teschio
di cristallo.
Che santo cielo, che titolo.
Sì, sì, non l'ho visto. Quindi per me effettivamente è il sequel del Indiana Jones e l'Ultima Crociata.
I film di Indiana Jones sono molto peculiari, perché all'epoca, quando uscirono, rilanciarono un tipo di cinema lanciarono un cinema di avventura un po' modernizzato, che però strizzava l'occhio a filmografie degli anni 50, dei film d'avventura dell'epoca, con un personaggio estremamente carismatico e insomma memorabile come quello interpretato da Harrison Ford. E possiamo dire che faceva proprio del carisma il suo punto di forza, cioè ci può essere Indiana Jones senza Harrison Ford? Secondo me no.
No.
E in questo film Harrison Ford ha 80 anni. Cioè l'attore che interpreta Indiana Jones in questo film aveva 80 anni. Però c'è una scelta che sulla carta era entusiasmante. sullo schermo forse rende secondo me un po' meno, che è quella di avere una sequenza iniziale del film
molto lunga,
molto lunga, in cui Indiana Jones è ringiovanito digitalmente. Allora, ora sono curioso di sapere il tuo parere. La tecnica, secondo me, è maturata molto, ma non è ancora perfetta. Però io credo che abbia un principale problema e voglio sapere se la pensi anche tu così. Quindi non te lo dirò qual è, okay, secondo me il problema. Tu cosa ne hai pensato di questa sequenza d'azione di 20 minuti che apre il film?
Io devo dire che secondo me funziona. Se vuoi poi ti dico quali sono le differenze che mi hanno fatto dire che è un buon film, ma non è il livello dei primi tre, perché io poi...
Vabbè, ci arriviamo.
Esatto, poi nello specifico io credo che il deepfake sia di notevole fattura, a parte che, alcune...
Non è un deepfake però.
Sì, è stato fatto con comunque quella tecnologia lì.
Tipo... Cioè, non lo so, vabbè, comunque ringiovanire...
Sono state usate varie tecniche, tra cui anche...
Secondo me funziona abbastanza, non vedo il problema di che c'erano, che è stato citato più volte,
di Irishman,
quindi di un danzatore anziano che si muove in maniera goffa, cioè si muove per quello che è la sua età, con invece il volto di una persona molto più giovane, quindi crea un po' di dissonanza. Non ho trovato questa cosa, anche perché può darsi anche che siano stati usati molte controfigure, non lo so come è stato girato quella parte. Non ho trovato chissà quali problemi da quel punto di vista, tranne in alcune fasi in cui si vedeva che era un po' posticcia, ma lì è una questione tecnica che ancora non è perfetta, però il livello si è alzato tantissimo. Io penso veramente a attori ringiovaniti, non faccio nessun tipo di spoiler, in serie TV eccetera, che erano ancora veramente solo un paio d'anni fa molto indietro, e in due anni la tecnica è migliorata tantissimo. Qual è il problema che tu hai visto, che io non ho visto?
Allora, sicuramente
su questo tema proprio
sicuramente la tecnica è avanzata tantissimo. Ci sono alcune inquadrature dove, diciamo, l'effetto non è molto buono, però diciamo che l'80-85% delle inquadrature l'effetto vende bene. Quello è anche perché il discorso che dicevi, sicuramente sono state usate tantissime controfigure nelle scene d'azione, come lo erano usate anche in quei film vecchi, quindi esatto, quello cambia niente. Il problema è, secondo me, sui primi piani di Indiana Jones, in cui vedi che è perfettamente Harrison Ford quarantenne o cinquantenne, ma gli manca il carisma, perché è come se da quel volto mancasse l'anima, mancasse quella scintilla,
è più di plastica, è vero,
esatto, quella scintilla,
è vero,
nelle espressioni facciali, in quella suo modo di essere un po' figlio di puttana che aveva Indiana Jones, che ha Harrison Ford nel modo di recitare.
È come ci si lamenta del fatto che, giustamente, al giorno d'oggi, se tu fai scrivere una sceneggiatura da ChatGPT, gli manca l'anima. È la stessa cosa.
No, è un'altra cosa, perché è proprio una cosa molto sottile nelle microespressioni facciali, nel modo di guardare, di usare gli occhi. È come se avessi lavato via uno strato superficiale di recitazione da Harrison Ford e l'avessi un po' smussato, l'avessi un po' depotenziato. E l'altra cosa, avendolo visto io in lingua originale, è che la voce di Harrison Ford è quella di Harrison Ford ottantenne e si sente la differenza.
Io l'ho vista doppiata e ho notato una cosa stranissima, nel senso che parte questa scena, in cui lunga scena, prima parte del film, in cui Harrison Ford è giovane, doppiata non c'è la voce del doppiatore classica di Harrison Ford, che è stata utilizzata anche per Indiana Jones. Tra l'altro, io per prepararmi a questo film ho visto i primi tre film poco tempo fa, li ho rivisti su Disney.
Ma non il quarto.
Quello l'ho proprio per scelta, perché tutti gli amici di cui mi fido mi hanno detto: guarda che è proprio scarso, non l'ho visto. E poi dico anche poi altre cose legate a quei tre film rispetto a questo. E quindi mi aspettavo la voce classica del doppiatore. È diversa, ho detto, ah, cavolo, vabbè, l'hanno cambiata, che palle, cioè... Uno si abitua a quella voce. Poi quando c'è Harrison Ford a 80 anni, cioè con l'età che ha oggi, il doppiatore è il classico doppiatore, quindi gli manca proprio la voce, sono due doppiatori diversi.
Che cosa strana.
E la roba è stranissima, perché io ho pensato, ah boh, probabilmente hanno fatto questo perché oggi avrebbe la voce, come dici tu, di un ottantenne, quindi stonerebbe sul volto di un quarantenne. Però in realtà il doppiatore di Harrison Ford ha la voce identica a Harrison Ford di quando aveva 40 anni, quindi avrebbe potuto funzionare benissimo. E quindi è stato assolutamente strano. Da
è strano
punto
che
di vista
in originale invece si sente che è una voce più rock, è una
sai
voce
che cosa?
Più anziana.
Probabilmente non so, può essere successo che la produzione americana ha fatto questa scelta e ha imposto e ha detto probabilmente alla produzione italiana, all'edizione italiana, guardate che non funziona, non lo so. Beh, allora non so perché è stato scelto di fare questa cosa.
Non lo so, potrebbe anche essere.
Dovremmo
che
chiedere a Maurizio Merluzzo, lui che
se
fa questo di lavoro,
a sapere qualcosa. Ma sai, in questi casi è difficile poi avere molte informazioni, però è strano perché
ma
non
poi
sono
perché
non
soltanto in Italia, scusa, perché non l'hanno fatto anche in Francia, in
Germania, non lo so,
in
Spagna. magari l'hanno fatto,
non lo so.
Non sono riusciti in lingua originale a ringiovanire la sua voce, a ripulirla al punto tale che non fosse percepibile, no? Però vabbè, al di là di questo, di cosa parla il film? Il film lega la storia a un episodio avvenuto nel passato che poi ritorna nel presente. La ricerca di questo artefatto, di questo MacGuffin del quadrante del destino diventa un problema odierno di Indiana Jones, anziano negli anni, nel 69, l'anno dell'allunaggio, proprio in quei giorni lì, e lui si trova costretto ad andare a ritornare un po' sul campo a causa del personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge, che è la nipote di un suo vecchio collega che vediamo nel preambolo, diciamo, e quindi deve tornare in azione, rimettersi in gioco, e lei è una spalla che però diventa un po' coprotagonista alla fine. E devo dire che una delle cose più riuscite del film è proprio il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, perché ha quello stesso spirito che aveva Indiana Jones, è un personaggio un po' di cui ti puoi fidare poco, che comunque è molto, no, anche scorretta,
sembra
però simpatica.
Più, in realtà sembra più, se vuoi proprio come carattere, sembra più Han Solo che
è un po' una via di mezzo.
Sembra più Han Solo che non Indiana Jones.
Però riesce a creare questo dualismo tra il vecchio Indy e lei che funziona, lo fa diventare un po' un buddy movie, che è la cosa più sì, bella del film. Il film l'ho trovato molto divertente, anche se a volte
un po' lungo,
troppo, non ripetitivo, sì, ma troppa meccanica da MacGuffin, vai da questo sì, posto qui a quel posto lì, e i personaggi non sempre riescono a venire fuori sopra i set piece, le scene d'azione, le costruzioni di scene d'azione. Il villain interpretato da Mads Mikkelsen
è buono, secondo me
è buono, funziona, fa il suo, e ci sono anche due o tre sorprese divertenti.
Terzo
nel
atto
film
è meraviglioso,
sì, un buon finale, direi, che è una
sì,
cosa che non è facile,
no,
da ottenere,
anche perché c'è l'idea, comunque vista l'età di Harrison Ford poi non si sa mai, però di chiudere un po' la saga.
Beh, sì, chiaramente è un film conclusivo
e la chiude bene. Non era facile
un finale emozionante,
non era facile chiuderlo bene,
no,
la saga di Indiana Jones, cioè,
ci sono alcuni cameo dei personaggi che tanto amiamo della saga.
Ci sono del micro fanservice di citazioni di film sì, passati, ma non invasive per niente.
Forse qualche strizzata d'occhio di troppo a scene iconiche della saga da parte di James Mangold, che secondo me non era tenuto a farle. Vedi tutte le varie scene in cui si insiste sul cappello e la frusta.
Sì, un po' tante.
Poi
sì,
un po', diciamo, inutili e forse dannose. Tutto sommato molto meglio del Regno di Cristallo, del Regno del Teschio di Cristallo, ma non a livello dei primi tre magici film. Quindi
che è la cosa che sto sentendo dire praticamente a tutti. Io ancora non ho avuto la possibilità di vedere.
Però è un film da vedere, Teo, assolutamente. Secondo me è un po', sì, un po' lungo, andando al di là della mia battuta sui film lunghi, perché in realtà cioè, è un po' ripetitivo in alcune cose, come dice giustamente Paolo. Io era tanti anni che non rivedevo i primi tre film, li ho rivisti adesso, come dicevo, e mi ha stupito tantissimo una cosa che non mi ricordavo di quei tre film. Non c'è un secondo di pausa. in quei tre film che l'ho appena quindi rivisti.
Eppure non è che hanno un ritmo forse nato come i film di oggi.
No, no, non è questione di montaggio.
È struttura.
Non è struttura, ma non è poi una questione di montaggio serrato o di adrenalina. È proprio... non ci sono momenti morti, non ci sono dialoghi di riflessione, di stanca, ecco. In questo film qualcosa di questo tipo c'è, non mantiene quel ritmo serrato, pur non essendo subliminale, cioè montaggio subliminale come i film di oggi, che a volte faccio fatica a seguire, però quei film di Indiana Jones veramente avevano un ritmo, sono attuali oggi, a parte questioni tecniche che dovute al tema, ma la struttura del film erano veramente di azione continua, cioè non c'erano tempi morti, ma in tutte e tre è spettacolare. Poi quel riuscire a mettere un minimo di commedia nella, qua la commedia ci provano a metterla ma non c'è tanto. E poi diciamo che prima di vedere questo film avevo parlato con un amico dopo aver visto di nuovo i primi tre film e avevo detto: se oggi facessero i film di Indiana Jones non riuscirebbero a mantenere quel ritmo, farebbero un altro tipo di film. Ed è esattamente quello che è successo con questo film, in cui ci sono molte più scene di dialoghi in cui le persone sono ferme. Cioè tu in Indiana Jones tu guardi i primi tre film, nessuno è mai fermo, non ci sono dialoghi al bar, al ristorante, a parte diciamo la cena famosa del Tempio Maledetto, però anche lì succedono talmente tante cose, succede sempre qualcosa. Questo film provano a far succedere sempre qualcosa, ma a volte è un po' meccanica come
vero,
cosa.
Vero. Comunque voglio fare un applauso a Harrison Ford, perché vorrei arrivare
a un fisico
tanto,
pazzesco.
Vorrei arrivare a 80 anni come lui, è veramente, cioè, come fai a non volergli bene? Poi in interpretazione così fisica, così dinamica da parte sua, insomma, lui sicuramente funziona nel ruolo alla faccia di tutti quelli che dicevano: ah, Indiana Jones col bastone. In realtà se la gioca bene, chiaramente certe cose non le può più fare, però quello che può fare lo fa e lo fa bene.
Diciamo che non c'è Spielberg a dirigere,
esatto,
i bambini, perché c'è un coprotagonista, un personaggio, un ragazzino che secondo me non è particolarmente,
non funziona particolarmente, non funziona bene,
non come nel Tempio
Maledetto, il caro Short Round. Diciamo, vabbè, abbiamo detto.
È da vedere, è assolutamente da vedere. Dai, guardatelo al cinema.
Promosso, insomma.
Sì,
dai.
Sì, promosso.
Promosso, non a pieni voti, però chiaramente, cioè, stiamo parlando di una saga in cui i primi tre erano tra i film d'avventura più belli mai fatti. Non è facile rimanere su quello standard.
Parte il secondo, ma vabbè.
Sì, è vero. Il secondo è più debole degli altri due.
No, non sono d'accordo.
Ma, e poi, ecco, a proposito, mi avete fatto venire in mente una cosa che manca in questo film tantissimo rispetto agli altri Indiana Jones. Il quarto non l'ho visto. Anche sempre stando un po' sopra le righe, sul lato fumettistico, eccetera, manca l'horror in questo film.
L'elemento spaventino.
Sì, spaventino, che nei primi tre film c'è sempre. Questo sì. Manca.
No, ci prova, ma non riesce mai a esserci appieno.
Non c'è. E comunque, niente, il terzo atto è molto, molto, molto bello.
Sì. Bene, quindi questo era Indiana Jones e il quadrante del destino, che trovate in sala adesso. Quindi se siete fan dell'archeologo più
andate,
famoso del mondo...
Andate, anche perché non sta andando benissimo con i numeri.
No, questo è un segnale di cui secondo me poi discuteremo magari settimana prossima, perché un sacco di film... molto attesi non stanno rispettando, diciamo, le aspettative di incasso. Ma parliamo invece di un film che deve ancora uscire, che quindi potrà essere l'ago della bilancia su questo argomento nelle prossime settimane, e cioè Mission Impossible, perché dovrebbe essere, siccome è Mission 2. Impossible, è Mission Impossible, non è Mission Impossible, è Mission Impossible.
Ok, come vuoi.
Dead Reckoning.
Beh, però non c'è un punto di domanda. Non è Mission Impossible?
No, è due punti, quindi Mission Impossible.
Ecco, così è meglio. Prima avevi fatto Mission Impossible.
Ah, è vero, hai ragione. Quindi com'è, Teo?
Mission Impossible Dead Reckoning parte 1.
Ok. Bravo.
Allora, ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima stampa proprio ieri sera, e voi già sapete più o meno cosa ne penso, lo sanno anche chi, tutti coloro che seguono CineFX sui social, perché oggi ho scritto giusto due righe. E tra l'altro adesso, mentre parlavate di alcuni difettucci del nuovo film di Indiana Jones, a me veniva in mente una citazione di Walter Sobchak del grande Lebowski, ovvero fucking amateurs.
Che cosa? Perché?
Perché i difettucci che avete citato in Indiana Jones nel nuovo Mission Impossible non esistono neanche per idea.
La Madonna.
Allora, non so da dove iniziare, quindi vado a prendere per ispirazione il post che ho fatto oggi, così raduno le idee, perché ho veramente tante cose da dire. Inizio dicendo, dichiarandomi, come credo di aver già fatto in altre occasioni, fan della saga. La saga di Mission Impossible, comunque, in maniera totalmente inconsapevole, perché nel senso, cioè non è Star Wars che tu dici, sai, sei fan e quindi segui le cose, pim pum pam. Il primo film di Mission Impossible io lo vidi al cinema.
Anch'io.
Perché ero curioso, Mission Impossible, Tom Cruise, Brian De Palma che dirigeva, quindi insomma lo vedi al cinema, no? E va bene. Il secondo film diretto da John Woo. E all'epoca comunque mi ero appena innamorato del cinema di John Woo, l'avevo riscoperto, videocassetta, Hong Kong, le colombe che volano, le doppie pistole in mano, la gente che salta in slow motion.
Mi ricordo, mi dissi, in quel famoso appuntamento in cui ti invitai per andare al cinema ma poi non era, mi dissi,
non è vero.
devi andare a vedere Face Off.
Ad esempio, mi era piaciuto un casino all'epoca.
Terzo film
Brad Bird,
J.J. Abrams,
terzo film J.J. Abrams, è vero, il quarto di Brad Bird.
Che era così,
comunque,
così,
bene o male, li ho visti tutti al cinema.
Brad Bird,
ed è incredibile
quarto,
questa
il
cosa.
Quinto di chi è?
Di Christopher McQuarrie.
Ok, quindi dal quinto in poi...
No, aspetta, mi stai facendo incasinare la testa, Paolo.
No, sì, allora, il quarto è di Brad Bird, che tra l'altro aveva diretto Gli Incredibili, quindi veniva dall'animazione, ed il quarto è Ghost Protocollo Fantasma, molto bello. E il quinto invece si intitola...
Eh sì, il terzo, J.J. Abrams, il quarto Brad Bird.
E il quinto?
Sì. Il quinto era Rogue Nation.
Rogue Nation di Christopher.
E lì la saga prende il turbo.
Ma già da Protocollo Fantasma, già da quello di... Il terzo di Abrams non
anche era... Il secondo non era sto granché.
No, il secondo soprattutto forse è
forse il più brutto.
Peggio.
Cioè,
sì.
Brutto, meno meritevole.
Già il terzo c'ha qualcosina, qualche ideina, eccetera. Protocollo Fantasma, tu dici, beh, cazzo.
Insomma,
non
tanta
male.
Roba.
Poi è arrivato Rogue Nation e ho detto, beh, no, aspetta, mi sa che questo è il migliore della saga, cacchio, è allucinante. Come hanno fatto al quinto film, il quinto film è migliore di una saga di cinque film, è particolare questa cosa. Poi è arrivato Fallout e siamo tutti concordi nel dire... Ammazza, no, aspetta, è il sesto film il migliore della saga, porco cane, questo è meglio degli altri. Poi arriva il settimo e io, raga, ripeto la stessa cosa.
Hanno trovato la formula.
Questo è il migliore film della saga, ce l'hanno fatta per l'ennesima volta. È strepitoso, è potentissimo, è un film che mi ha fatto capire davvero... Perché Tom Cruise si è incazzato così tanto con IMAX? Perché negli Stati Uniti poi gli soffia il posto Oppenheimer e le sale IMAX danno solo una settimana a questo Mission Impossible.
È una mossa suicida.
Sì, effettivamente non l'hanno pensata bene come settimana di uscita. È un film, secondo me è la dimostrazione del fatto che è possibile girare film dal budget stratosferico ma mantenendo l'amore per quello che stai facendo, per il cinema, per il pubblico che sai che andrà a vederlo, rispettando il tuo pubblico. È un film, è un thriller action, dura 163 minuti, sembra che duri la metà, non ti lascia spazio mezzo secondo, quello che tu dicevi dei primi film di Indiana Jones. Qua è incredibile la situazione, il montaggio, la sceneggiatura, la scrittura, l'escamotage che utilizzano dove si ripete più volte all'interno della storia, il fatto che i personaggi devono fare qualcosa prima che succeda qualcos'altro, c'è un countdown, c'è un evento, c'è un appuntamento orario, c'è un altro conto alla rovescia, c'è sempre una sorta di di, come si dice, di tempo limite entro il quale devono agire. E questa cosa chiaramente ti mette in agitazione, ma non senti mai la ripetitività di questo trick, meccanismo, diciamo, questo meccanismo di sceneggiatura, perché ogni volta è qualcosa di nuovo. È difficilissimo, secondo me, scrivere un film che regga il settimo film. Cioè, sono tanti i sette film, porca puttana. Non esiste una saga di questi livelli che al settimo film ti tira fuori un film che è meglio degli altri precedenti. Non me ne vengono proprio in mente, letteralmente. Cioè, non
una
esiste
saga che,
del genere.
Una saga che ho iniziato a seguire da non molto, su vostro consiglio, eccetera, sono tutti quelli con Daniel Craig di 007. Non siamo a questi livelli.
No, allora, io anche qua ho già detto, ho sempre amato molto la saga di James Bond, alti e bassi, Sean Connery, sì, mi è piaciuto molto, Roger Moore un po' meno, Pierce Brosnan molto meno, Daniel Craig sì, ma i cinque con Daniel Craig, a detta anche dei fan, per quelli proprio hardcore, quelli buoni sono i dispari.
Ok.
Cioè, Casino Royale sì, Quantum of Solace no, Skyfall molto sì, Spectre no, No Time to Die sì. Quindi 3 su 5, buoni, che non è male. Qua abbiamo un film che al settimo capitolo risulta essere il più completo, il più gradevole, il più riuscito della saga.
Tra l'altro,
mi auguro che questo trend prosegua anche con l'ultimo, che è previsto l'uscita l'anno prossimo, che chiude la saga, perché a questo punto se finiscono male, ci rimango male. Perché adesso mi sono letteralmente abituato che ogni film sia più figo del film precedente.
Tra l'altro è una seconda parte della stessa storia, il prossimo, no?
È Dead Reckoning parte 2, ma adesso ci arrivo, aspetta, volevo concludere il resto. È difficile scrivere, il cliché è sempre quello. C'è un pericolo che minaccia la sicurezza del pianeta Terra, del mondo, delle nazioni, e i nostri eroi dell'IMF, capitanati da Ethan Hunt, ovvero Tom Cruise, devono risolvere la situazione. Cioè, è il catenaccio identico, è un super cliché. Eppure riescono sempre a scrivere una storia interessante.
Cioè, ti fanno salire sull'otto volante, ti fanno divertire e non ti annoi mai.
Soprattutto ti fanno divertire perché è un thriller d'azione dove le scene d'azione sono tra le più riuscite che abbia visto negli ultimi tempi, ma non dimentica mai di non prendersi sul serio. Cioè, lo sanno che stanno facendo Mission Impossible, e che è un po' quello che forse manca alla, è mancato alla, a 007 con Daniel Craig. I momenti di leggerezza in Mission Impossible ci sono sempre, c'è sempre lo spazio per farti la risatina, il sorriso, e non sono solo relegati e affidati a quelli che magari sono i due personaggi più, tra virgolette, comic relief della situazione, ovvero quello di Simon Pegg che fa Benji e quello di Vin Grames che fa Luther. Vin Grames, che tra l'altro forse il nome non vi dice niente, ma se io vi dico Marcellus Wallace, che aspetto ha? È lui, ed è l'unico attore oltre a Tom Cruise presente in tutti i sette film della saga. Non ci sono solo loro due, ma anche lo stesso Tom Cruise, la coprotagonista femminile del film. In molte situazioni si creano delle gag, delle cose che comunque ti fanno ridere. Il film non si prende sul serio, ci sono delle scene e degli stacchi di montaggio, delle pensate che sono fatte specificatamente per muoverti al sollievo, no? Alla risata. E questo equilibrio tra la tensione e la leggerezza è gestito molto bene. Il film si muove da un set piece gigante a un altro set piece gigante, perché c'è Roma con tutta una scena di inseguimento meravigliosa con questo cinquino giallo e questo carro militare. Poi c'è Venezia, e poi c'è l'inseguimento sul treno, la lotta sul treno, e poi c'è lui sulla moto, e poi ci sono questi mega, veramente giganteschi set piece, che però sono legati bene e non li percepisci in quanto tali, cioè non ti sembra una collezione di set piece una dopo l'altra, sono armonici nella loro costruzione. La storia la si segue, la storia è molto chiara e la segui, non è solo un... cioè, avevo letto tempo fa un'intervista allo sceneggiatore, produttore e regista Christopher McQuarrie, che raccontava che Tom Cruise ci rimaneva un po' male, capiva la situazione, ma ci rimaneva un po' male del fatto che il marketing degli Mission Impossible puntasse tantissimo sullo stunt più assurdo di ogni film. e che quindi poi il pubblico si dimenticasse la trama dei film e riassumesse i vari Mission Impossible come: ah, quello dove si appende al Burj al Khalifa, ah, quello dove rimane appeso fuori dall'aereo, ah, quello dove va sott'acqua, cioè...
Sì, che è così fondamentalmente.
Esatto, e un po' ne soffriva lui di questa cosa, e ha sempre da produttore spinto affinché la storia fosse comunque una storia interessante che potesse lasciare un qualcosa, al di là dello stunt in quanto tale.
In effetti io, tipo, ogni volta che vado a vedere un Mission Impossible non mi ricordo nessuno dei precedenti. Vado come se fosse il primo che vedo, ogni volta.
Uguale anch'io.
Però l'ultimo, quello con Henry Cavill, me lo ricordo un po' di più.
Vedi? Perché c'è, cioè, Tonka ha cominciato a spingere. E anche qua vedrai che la storia te la ricordi. I nuovi ingressi dei personaggi sono in gamba, sono interessanti. I personaggi ricorrenti che già conosciamo crescono, si evolvono. I Man on the Chair, come vengono definiti, insomma, il classico cliché del personaggio che sta seduto al computer e aiuta da lontano l'eroe della situazione, escono entrambi dalla stanzetta. Cioè, c'è un evolversi di tutti i personaggi, c'è una sorta di inizio della fine, cioè ti cominciano a far capire che stanno chiudendo i conti, ci sono un paio di cerchi che iniziano a chiudersi, ma nonostante ciò e nonostante sia il settimo capitolo e la parte 1 di 2, se uno non ha mai visto nessun film di Mission Impossible può andare tranquillamente a vederselo e uscire dal cinema soddisfatto. Ti senti sudato e con il fiatone, perché arrivi che è una roba incredibile, ma esci comunque soddisfatto, perché il film rimane in piedi comunque da solo. Se tu non conosci i personaggi, fai in tempo a conoscerli durante il film. Non c'è bisogno che tu li conosca già. È chiaro che se li conosci già, cogli delle cose, conosci già delle dinamiche, ma le dinamiche tra di loro risultano chiare anche a chi lo vede per la prima volta. È proprio pensato in questa maniera. E una delle cose secondo me più intelligenti della sceneggiatura di questo è che la storia si basa su un oggetto che loro devono recuperare, fondamentalmente. Non voglio spoilerare niente, perché nei trailer molto intelligentemente non ti fanno capire di che cosa parla il film, lo scopri vedendolo. Devono recuperare un oggetto, ma fin dall'inizio ti mettono al corrente, e lo ripetono due o tre volte in snodi abbastanza importanti, ti vogliono far presente che questo oggetto, anche una volta che l'avranno recuperato, dovranno capire a cosa serve. Questa è la storia, fondamentalmente. E te lo dicono: noi dobbiamo riuscire a capire chi ha questo oggetto. Non potrei dire di più, ma non lo dico. E una volta che lo avremo, la cosa fondamentale sarà capire qual è il suo utilizzo. E continua questa cosa, quindi tu a un certo punto da spettatore ce l'hai ben presente. Il film si conclude con loro che finalmente riescono a venire in possesso dell'oggetto. E il film si chiude lì. La storia dell'uno si chiude perfettamente. E tu da spettatore sai già che il secondo film racconterà di loro che dovranno scoprire e risolvere la funzione di questo oggetto che hanno recuperato nel primo film. Ma l'escamotage di dividere la storia in due pezzi, ovvero devo trovare l'oggetto e poi devo scoprire a cosa serve, è geniale, secondo me.
Molto semplice, molto cameroniano come esperienza narrativa.
Sì, eppure funziona da Dio, perché tu sai che stai vedendo la prima parte di un film e magari l'ansia che ti può venire è: ah, si chiuderà di colpo, si tronca, c'è questa cesura. E invece no, ha comunque un suo finale, perché loro riescono a portare a termine la prima parte di questa missione. Cioè è perfetto da questo punto di vista.
Quindi potresti dire che è un po' più conclusivo di Dune parte 1?
Allora, nonostante io creda che il primo Dune abbia una sua conclusione, perché ce l'ha, non puoi dire che non ce l'ha. Il personaggio di Paul fa il suo percorso, che ha una sua conclusione nel primo film.
Nonostante,
Mission Impossible è ancora più deciso da questo punto di vista.
Quindi più anche di Across the Spider-Verse.
Ah, oddio.
molto di più.
Sì, infatti dicevo, beh, non lo prenderei come esempio di film che si chiude. Vabbè, si chiude.
Comunque mi ha incuriosito, tanto lo sarei andato a vedere comunque, però adesso ho ancora più hype.
Beh, volevo dire un altro paio di cosette, se me le lasciate dire.
No, non c'è più tempo.
È un film che secondo me merita di spaccare il box office, e se non fosse per Nolan lo farebbe in tutto il mondo. Adesso non so dove esce Oppenheimer in ritardo, oltre che da noi, forse anche in un altro paio di paesi d'Europa.
Ma sai che secondo me non dovrebbero essere preoccupati di Nolan, cioè nel senso sono due film così diversi. Ma sì, cioè le sale IMAX sono in un numero esiguo, cioè su Milano ci sono due sale IMAX, non è che stiamo parlando che gli occupi.
Ho capito, come negli Stati Uniti no, però
Il razio è quello, eh? Cioè la media è quella.
Ok, ma nelle sale generali
sono due film molto diversi.
Dopo che esce Oppenheimer, vorrai farlo uscire in 3.000 sale negli Stati Uniti?
Ma,
e di quelle 3.000, quante sono quelle che la settimana prima si erano prese Mission Impossible?
Secondo me Oppenheimer non farà neanche lontanamente gli incassi di Mission Impossible. Questo lo dico oggi.
Allora,
che
questa è
oggi è il 6 luglio.
Questa è una delle cose che mi, da stupido quale sono, mi appassiona di questa estate cinematografica, nel senso che abbiamo Indiana Jones, Barbie, Oppenheimer e Mission Impossible. Di questi quattro almeno uno sarà vittima degli altri, le busca dagli altri, perché è impossibile che vadano bene tutti e quattro.
Oppenheimer secondo me le busca.
Secondo me Barbie.
Indiana Jones sta andando male, eh.
Indiana Jones sì, vabbè, ma è già
secondo me Barbie, perché è l'unico che non si fa automarketing, e infatti stanno facendo una campagna marketing
Barbie
da applausi.
Barbie sfonda.
Tu dici? Ma deve dare molto al passaparola,
Perché ci vanno le famiglie.
Ma non è un
Barbie è un brand.
Non so se è un film per famiglie.
Barbie non lo è, ma ci andranno, perché Barbie è un brand e vivono di, cioè
ci andranno, ma poi funziona il passaparola, Paolo. Oppenheimer è Christopher Nolan che si promuove in quanto Nolan. Indiana Jones si porta dietro il brand, Mission Impossible anche.
Barbie
è più debole da questo punto di vista.
Barbie si porta indietro il brand, e secondo me hanno fatto una cosa alla Pixar in cui pigliano sia le famiglie, sia i bambini che gli adulti. Se sono stati intelligenti, secondo me è così. Poi
secondo me non lo stanno minimamente vendendo per un film, come un film per famiglie, Barbie. Cosa che non sarà sicuramente, ma non lo stanno proprio vendendo come un film per famiglie.
Secondo me sì.
Poi magari la gente stupida dice: ah, vabbè, Barbie, andiamo. Però come il loro marketing, secondo me non punta alle famiglie.
Ma perché le famiglie ci vanno già,
allora,
quindi loro,
un altro
loro col marketing
un altro devono,
col marketing stanno cercando di prendere quelli che non sarebbero andati.
Ok.
Secondo me è quella, poi vedremo quando esco. Questo è il mio momento Nostradamus.
Chiudo su Mission Impossible, perché ritengo che sia veramente un film importante per il cinema al giorno d'oggi. Faccio mie le parole di Steven Spielberg quando parlava di Top Gun Maverick.
Tom Cruise è un patrimonio per il cinema.
Fammelo dire.
Ma
con
non,
la
parla
voce normale,
così,
Dio Bono.
Non parla così.
Lo so, Paolo,
non
smetti. L'avete parlato 30 minuti di Indiana Jones, che non vi ha neanche convinti più di tanto. Posso parlare di un film del genere per
vabbè,
10?
Non fare lo Spielberg.
Dai, cazzo. Non mi fai mai finire le cose perché mi dici stringi. Avete parlato per mezz'ora di Indiana Jones. E poi vi dico: ma com'era?
Sì, ma carino.
Porco zio, Mission Impossible. Andrai a vedere oggi. E domani per la terza volta. Fammi finire il discorso, seriamente.
Va bene, finisci.
Sto dicendo una roba che secondo me è importante.
Non ti arrabbiare però.
Hai detto le Star System, l'ultima stella di Hollywood, eccetera. Probabilmente sì. O almeno per quello che fa, per l'impegno che ci mette, da produttore, da attore, da persona che in prima persona fa gli stunt. In questa cosa la messa in scena a volte fa un po' sorridere da questo punto di vista, perché ci tiene a farti vedere che è lui.
Vabbè,
che corre, che va in moto, che fa il pazzo. Lo stunt della moto, questo me la stavo dimenticando e va detta, che conosciamo già tutti. Sono due anni che ci rompono le palle questo stunt della moto, che
si butta dal
dirupo e apre paracadute. Non è gratuito. Ha perfettamente senso nella logica di storytelling di quel momento. Cioè è giusto che lui faccia quella cosa a un certo punto. È perfettamente giustificato. Ma arriva montandotelo non tanto dal punto di vista del oh mio Dio sta per fare qualcosa di pericolosissimo, arriva in uno dei momenti secondo me meglio gestiti tra quello di cui parlavo prima, tra action e leggerezza, perché è un momento in cui lui sta avendo un contatto diretto con Benji, ovvero Simon Pegg, che è uno dei suoi men on the chair, che in quel momento è tutto tranne che on the chair, e c'è questo scambio di battute tra di loro che fa molto ridere, ma ti porta a uno degli stunt più spettacolari che si siano mai fatti. Cioè non lo caricano tanto dal punto di vista dello stunt e basta, è quello che sto dicendo.
Cioè non ha lo stesso tono che hanno i trailer.
Esatto, ne ha un altro. C'è tutta la scena del treno.
Secondo me queste cose però bisognerebbe un po' scoprirle nel cinema. Cioè se il trailer ti fa pensare un'altra cosa è bello poi dire ah non era così.
Ok, però ti posso dire che non è la scena più spettacolare del film.
Ma lo cioè nel senso era quello che speravo di sentire.
Ecco, non lo è.
Ok, figo.
Il lavoro sul sonoro che hanno fatto, sull'impianto di messa in scena. Il sonoro è devastante, è meraviglioso. C'è un momento in cui dopo un bombardamento incredibile di suoni e rumori sparisce tutto e c'è il silenzio più totale ed è orchestrata bene come situazione. Io in quel momento ho avuto 2 secondi di wow, di effetto proprio mega wow, e ho buttato l'occhio in giro nella sala ed avevano tutti la stessa espressione, dall'influencer di 20 anni a Paolo Mereghetti che ce l'avevo a fianco dall'altra parte, avevano tutti gli occhi spalancati, la bocca semiaperta guardando il grande schermo e rimanendo così affascinati da quello che stavano vedendo, non si è mosso uno spillo e sono un bel 5-6 secondi di vuoto di suono proprio. Cioè non c'è niente, non c'è neanche il rumore del vento per dire. Viene completamente ammutolito l'audio del film in una scena concitata, fatta apposta. È un film che fa bene al cinema, Tom Cruise fa bene al cinema. Quell'uomo bisogna volergli bene. Se ami il cinema e non soltanto i film, quell'uomo veramente bisogna volergli tanto tanto bene. Non è facilissimo fare un film del genere di quasi 3 ore al 7° film
e non è poi
e portarsi a casa una roba del genere.
E non è la prima volta che lo dimostra, se si pensa anche solo a Maverick, a Top Gun Maverick, insomma, a quello che ha rappresentato per il cinema.
Sono molto bravi ed è uno di quei franchise che l'anno prossimo, se mantengono il trend che ogni film è meglio del precedente, io l'anno prossimo mi aspetto qualcosa di ancora più spettacolare, di commovente, perché si comincia a capire che bisogna salutare un po' di gente alla quale si è affezionati, ed è un franchise che mancherà.
Bene, se è tutto, abbiamo il momento tanto odiato, e cioè quello insomma in cui vi mancheremo anche noi per una settimana però.
Soltanto.
Oddio, Teo ci mancherà per un po' di più di settimane.
Eh già.
Sarà via 3 mesi in un viaggio in giro, no, magari, non vi dirò quante settimane mancherà Teo, ma poche, purtroppo per lui, poi mancherò io. No, in realtà poi mancheremo tutti, probabilmente sospenderemo il podcast per qualche settimana d'agosto perché, insomma, dateci anche tempo di andare in vacanza.
Potrebbe essere una puntata autogestita.
Settimana prossima?
No, una senza Paolo e senza Teo.
C'è stata.
Sì.
Ce n'è stata una.
Una sola, quella in cui...
Dove Dio presentava Guardi, Dio Guardi,
sì,
esatto.
Ha preso possesso della sedia. Ed è rimasta solo quella poi, ma non per suo demerito, perché dopo non ce ne siamo più andati, hanno detto no, questa sedia è nostra.
Attaccati alla poltrona.
Esatto, ci siamo incastrati col pene, esatto, come disse qualcuno.
A proposito, in momento saluti.
A proposito, no? Di pene?
No, a proposito, no, di dai. Incastrarsi, volevo ringraziare tutti quelli di voi che ci ascoltano, che mi hanno scritto perché hanno visto Vita da Drag, mi hanno mandato insomma i complimenti, i loro pensieri, il loro feedback su questa docuserie che trovate su YouTube sul mondo delle drag queen in Italia. Sono commenti molto belli, mi hanno anche emozionato alcuni di loro, e insomma chi non l'ha ancora vista, se la guardate, vi invito anche a scrivermi su Instagram @paolocellammare. Mi fa sempre piacere avere i vostri pareri, commenti.
Ma questa cosa è vera o fai come gli influencer che dicono?
Secondo te?
Me lo state chiedendo in tanti.
Secondo te?
Lo voleva dire basta.
No, è vero. Mi avete scritto in tantissimi e mi fa molto piacere. Insomma,
martedì esce la nuova puntata.
Martedì 11 uscirà l'ultima puntata conclusiva. Ci stiamo impegnando un sacco per mantenere.
E finalmente vedrete il volto di Maurizio Merluzzo in veste da drag.
Sì, esatto. Quindi insomma,
arriverà la mia recensione allora.
Non vedo l'ora.
Che me l'hai chiesta. Quindi, e io approfitto e ringrazio a nome mio e di Enrico Tribuzio per, giuro, è vero, i tantissimi messaggi di complimenti che ci state mandando per lo spoiler special del super classico dedicato a Psycho.
Bugiardo.
No, guarda, glieli sto mandando quotidianamente, gli mando gli screenshot, anche lui non ci sta credendo. Non ci stiamo credendo nessuno dei due perché era un film difficilissimo. per il quale eravamo veramente in ansia di parlare, perché non siamo adeguati. Hanno parlato fior di psicologi, sociologi e filologi e studiosi e storici del cinema di un film del genere.
Ma nessuno ne ha parlato bene.
Però è una puntata che sta piacendo molto e quindi siamo molto contenti, ecco.
Quindi un saluto da Pietro Baroni.
Io ringrazio tutti per i complimenti che mi fate per come so cucinare.
Cosa stai dicendo?
No, non è vero.
Come sai ingannare gli amici quando li inviti a uscire fuori per farli arrivare in orario.
Esatto, comunque so cucinare benissimo. Non ci vediamo. Come no?
Non mi hai mai cucinato niente.
Vedrai, ti cucinerò
Paolo
qualcosa.
Paolo sa cucinare bene, lo sai?
Sì, lo so, ma infatti faremo
dei suoi tanti talenti.
Secondo me io e Paolo dovremmo fare un cooking challenge.
Magari posso venire come giudice?
Sì, ok. Va bene, la carbonara va bene come...
Stai scherzando? Assolutamente sì.
Ok. Sfida lanciata.
Sfida accettata. Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, mi mancherete tantissimo, ma vi penserò e... No, vabbè, un po' sì, dai.
Mandaci un vocale, allora.
Vi manderò... Oh, sì, certo, posso mandarvelo. Okay. Chiederlo anche uno dei local del posto dove vado. Mandare un...
Va bene, così.
Così,
un'idea,
sì, esatto. Un parere su Mission Impossible in malese.
E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi saluto come faccio ultimamente con... grazie. E buonanotte.
Wow.
Ma non è niente di che, cioè, wow. È una cosa più
dipende
normale
da come
che
lo dici.
Wow.
E la fa paura.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Mission 2. Impossible - Dead Reckoning - parte 1 o virgola, non so se c'è un termine. Torna Tom Cruise nei panni di uno dei personaggi più famosi e iconici nel... No, aspetta, no, ho sbagliato, la rifaccio. Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Mission 2. Impossible - Dead Reckoning - parte 1. Torna Tom Cruise in uno dei suoi personaggi più famosi e iconici nel migliore film della saga. Indiana Jones e il quadrante del destino. Torna Harrison Ford nei panni di...
No, dai, rifalla.
Ma che